tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E siamo tornati indietro nel tempo con i Nine Inch Nails, la nostra bomba subito dopo la pubblicità delle 7. Buongiorno Mauri, buongiorno Ale, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Eccoci, eccoci. Allora, sai che ho sognato stanotte, Maurizio? Ho sognato che avevo il maggiordomo tipo Alfred di Batman, no? Un vecchietto che mi faceva tutte le cose, gli dicevo che ne so, fammi a prendere, che ne so, delle cose. Poi a un certo punto gli chiedevo un sigaro e lui mi portava un sigaro lunghissimo, tipo un serpente sembrava.
Dai.
E me lo tagliava pure. Vabbè. Mi tagliava solo. Vabbè. Perché ditete?
Non c'è bisogno di Freud.
Era un sì. Oh, però, e devi vedere come tirava. No, perché ho pensato.
Se dentro, tira bene.
No, io ho pensato dentro di me. Ma sto sigaro così lungo. Che ce l'avevo in due mani, lo reggevo, no?
A mappa.
Un sigaro lunghissimo. Poi snodato, no? E allora dicevo: ma sto sigaro così lungo.
Snodato?
Sigaro snodato, no? Cioè, nel senso, era talmente lungo che faceva delle curve, no?
Addirittura.
Allora dicevo, ma capita. Quando mai tirerà sto sigaro? Nel senso che è troppo lungo, no?
No, ma infatti
per me è troppo lungo. Allora, invece, una botta di bocca. Cioè, ho tirato è venuto via tranquillo.
Sono
cioè,
le 7-8 minuti, buona musica per me.
E lui era un signore anziano che mi faceva tutte le varie cosette che c'è da fare, no? Cioè, tipo... che ne so, voglio.
Guarda,
c'è un signore anziano all'ascolto che vuole candidarsi.
Una tipa come, che si chiamava Cenerentola diceva che i sogni sono desideri.
Beh, io non posso più fumare. Ruoppolo me l'ha proibito. Non posso più fumare il sigaro. Non fumavo, però il sigaro ogni tanto me lo fumavo. Non si può fumare, ha detto. Non si fuma tanto.
Ma neanche
non
se è così lungo.
Non glielo chiederò. Insomma, però teoricamente se è lungo è peggio, no?
Se è lungo e snodato, però
è peggio. Perché
dura di più,
è più roba da fumare, no? Quindi teoricamente
è moscio, dai,
non lo so. Sì, è un po' smollato, diciamo così. No?
Beh, era troppo lungo.
Era molto gustoso. Era molto gustoso perché proprio
cubano,
era scuro.
Esatto.
Non lo so se era cubano, scuro.
Era scuro,
non lo so.
Perché non sai, hai visto il sigarone?
Il sigarone, il classico sigarone.
Bello scuro.
Bello grosso, no? Il sigarone, c'hai presente il sigarone?
Ma
no?
Scusa, ma il sigarone gli devi tagliare la punta?
E gliela tagliata lui. Tagliata lui.
Vabbè, me ne era rimasto poi.
E tra l'altro mi ha fatto vedere come si taglia, perché io certo l'altro lo rovinavo a forza di tagliarlo male. Sì, facevo casino. Poi avete sognato?
Non mettere i
denti. No, che 20 centimetri, Gigi, molto di più. Perché ce faccio con 20 centimetri? Vai, sentiamo ancora, vai.
Anzi, dai. Rilancio, sono disposto a fare gli highlights per tutto il palinsesto di Radio Rock.
Ma bravo. Non ci rompo le scatole.
Sono un professionista degli highlights.
È un professionista degli highlights, capito? Il nostro Gigi Bilancio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno
per
a te.
Vostra sfortuna, sì. Io riascolto sempre il podcast e ieri mattina avete detto un'inesattezza. Ovvero che io mi sono tirato indietro per fare gli highlights.
È vero.
Birbantelli.
Birbantelli. Allora, senti, ho un'idea geniale. Allora, Gigi Bilancioni sente il podcast e ogni mattina alle 7 ci manda l'errata corrige del giorno prima.
Bello.
Cioè ci manda la correzione le correzioni del giorno. Io che più che un maggiordomo vorrei un elfo domestico, scrive Marco. No, io vorrei troppo un maggiordomo che gli faccio fare tutto qua. Sai, più che maggiordomo, proprio un factotum. Infatti poi mi sono svegliato dopo questo sogno. E ho pensato, dove sei? Cioè, volevo che entrasse nella stanza tipo il Marchese del Grillo tirando su le saracinesche. Come si chiama? No, che mi svegliasse. Senza urlare. Ma diciamo, portando il vassoio col caffè, capito? Queste cose qua, no?
Queste cose semplici.
Bello,
insomma.
Bello.
Ma meglio lungo e fino o corto e tozzo?
No, una bella cosa. Non lo so. Secondo me, allora,
giuste proporzioni.
Corto,
dai.
E tozzo, secondo me.
Tira
corto
meglio.
Se dobbiamo scegliere, sì. Sceglierei così, dovendo scegliere. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi. Allora, il direttore si sognava di avere un maggiordomo che gli faceva le cose, ma cosa? Rispondete 3899-106-600.
Esatto. Allora, lungo e tozzo. Lungo e tozzo, però grazie a cazzo.
Comunque ci sono anche le vie di mezzo.
Grazie al sigaro. Allora, io ho un ideal standard. Varrà molto? Ci chiedono. Ideal standard.
Facciamo una valutazione. Noi stamattina stiamo valutando. Allora, Mongio lì, Moccio, Molfo, quel pittore lì,
non
vale niente.
Abbiamo capito.
No, ma roba da poche euro.
Allora, c'è questo signore che a un certo punto si è reso conto che per 60 anni nel salotto di casa ha avuto un Picasso da 6 milioni di euro. Ah, ora okay. Lui ha detto: io per rispetto di babbo non lo venderò mai questo quadro, lo teniamo lì.
C'è un artista che mi fa schifo, è Picasso.
Va
guarda.
Bene, poi ne parliamo.
Però il cubismo ti piace, hai detto?
Un pochino.
Tutto è un altro. Tu ti trovi dentro casa una roba del genere. Fai come il signore che dice: no, il babbo è morto,
del babbo non
lo tengo qui. Io mi vendo lui, il babbo, la mamma, allora, e casa.
E quindi diversi ascoltatori ci hanno mandato dei messaggi e
vabbè, però dipende,
dicendo...
manca, cioè, un supplemento di informazione. Cioè sì. Il babbo ti aveva detto: per favore figliolo, no, no, il babbo non lo vendere, detto,
lui sapeva solo che il babbo ci teneva molto,
vabbè, ci teneva lui, ci io teneva, non ci tengo, infatti. Cioè se mio padre ci tiene è una cosa, se la gode finché
campa, se mio padre
campa,
ci tiene innanzitutto
quando è morto,
campa.
Quando è morto,
quindi noi abbiamo supposto che il signore non aveva bisogno di questi 6.000 euro per vivere
perché?
Tranquillo
6 milioni,
no.
6.000
euro. 6.000,
6 milioni di euro
ma anche perché se tu compri una cosa che comunque può essere valutata un Picasso non la paghi due soldi comunque.
No, lui non lo sapeva, il rigattiere che l'ha trovato in una villa di Capri
e va bene, però comunque il rigattiere in qualche modo
tutto abbassa le mani che mi minacci di morte.
No, nel senso la trovo. Radio Rock Podcast.
Molto bella la nuova dei Murder Capital, che saranno in Italia il 20 ottobre a Milano, in apertura nei Cave. Murder Capital pubblicano l'inedita Can't Pretend to Know. Can't Pretend to Know, un nuovo singolo per i Murder Capital, la gran bella band. Vediamo chi c'è. 3899 106 600, che ci fai col quadro? Lo tolgo e ci metto un poster, cioè lo tolgo e ci metto un poster dello stesso, cioè un'imitazione praticamente, una riproduzione di quel quadro come ricordo, e mi vendo il quadro 6 milioni di euro. Beh, poi dipende pure, sai, dipende anche un attimo, cioè non troppe variabili, no? Dipende ad esempio anche se tu sei benestante, cioè io immagino che se tuo padre ha un quadro da 6 milioni di dollari o di euro, quello che è, non se la passava proprio male, esatto, quindi tu non te la passerai proprio male, quindi forse non hai bisogno di
lo
venderlo.
Lo comprò da un rigattiere.
Cioè, è chiaro, lui non devi immaginare, trovato... cioè, era un poveraccio, però c'ha un quadro a 6 milioni di euro.
Lui era, il signore che lo trova, era un rigattiere che lo trova, sai quando vai a svuotare le case? In
però,
una casa di Capri.
Però?
E si è tenuto sto quadro, sicuramente non credo sia... uno che ha problemi di mangiare, no. Però non credo neanche sia
il padre,
stato
allora, scusa, non era il padre.
Il babbo di questo signore era un rigottiere. Trovò sto quadretto in una villa di Capri. Ora, babbo è morto, il figliolo ha detto: ma sto quadro facciamolo un po' valutare, è un Picasso, 6 milioni di euro.
Però non lo vendo per rispetto del babbo.
Però il fatto che il padre l'abbia fatto valutare, se lo siete tenuto
no,
tutto.
No,
il
figlio!
Stai calmo! Allora,
ragazzi,
però dicevo un'altra cosa.
Se cominciamo così alle 7 e un quarto, cioè non so come arriviamo. Allora, ripercorriamo, che l'avete raccontato malissimo.
Ma
qui
ho capito.
Non ho capito un cazzo, ma qui siamo un due.
Allora, Villa dei Capri e Trover qua.
Allora, scusate, 3899106, se voi avete capito.
Sì, perché ne stavamo parlando.
Allora, aspetta. Allora, Giovanna dice: non abbiamo capito. Luigi, non abbiamo capito. Lorenzo, non abbiamo capito un cazzo.
Giovanni, noi abbiamo capito invece.
No, leggi Sandra che ha detto
non lo fate parlare
e spiegalo, spiegalo.
Non lo
dai.
Fate parlare.
Non lo fate parlare.
C'era un cascio di rigattiere che 50 anni fa dentro la Villa dei Capri ha trovato sto quadretto, si è portato a casa. Mo' è rimasto 50 anni dentro a sta casa. Lui, il rigattiere, è morto. E il figlio di sto rigattiere, che ora è un adulto,
il figlio
l'ha fatto valutare, maledetto.
Ma io ho capito sta cosa, gli stavo dicendo un'altra cosa.
Non c'è interessa.
Oh, mi fai parlare. Allora, se il padre l'ha trovato e non l'ha venduto in questi anni, vuol dire che il padre aveva capito che comunque in qualche modo c'aveva un mezzo valore.
No, altrimenti ti avrebbe detto ti avrebbe detto bello di papà, quello è un Picasso, invece non gliel'ha detto
Mauri, non che lui sapesse fosse un Picasso,
ma voi non ascoltate proprio, ragazzi, non ascoltate
questo,
cioè,
questo
è il patriarcato
valore,
proprio è il patriarcato.
No, io ti dico di sì, perché una crosta non la scambi mai per un'opera d'arte e viceversa, capito?
Hai capito, Mauri, adesso? Non hai capito ancora?
Ma no, ma sono quelle cose che uno trova, si appende dentro
casa.
Ma
non è così facile.
C'è Alessandra che dice... Vabbè, bastiti. Ma Alessandra che dice... Murder Capital strizzano l'occhio ai Fontaine's DC, però, No, casomai è il contrario. I Fontaine's DC... Oppure tutte e due, visto che sono due band che sono nate insieme e hanno pubblicato entrambe il primo disco nel 2019, direi che si strizzano l'occhio entrambi. Poi, Alessandra... se tu conoscessi la new wave degli anni 80 sapresti che non si sono inventati niente nessuno dei due. Allora, Martina, non fare woman's planning. Sentiamo vai.
Lasciatela esprimere
vai, sentiamo
vendi tutto
bene, poi ancora vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, se ho capito bene, Maurizio ha trovato un Picasso da 6 milioni di euro, l'ha venduto, adesso ragazzo ricco, caccia i soldi, offri qualcosa,
non
a offre quei
nulla,
ragazzi,
non
a
offre
tutti
nulla,
quanti,
offri
a tutti, fai beneficenza.
Ma tu non hai capito che se io avessi venduto il quadro da 6 milioni di euro qua stamattina non c'è stavo.
Ma tu c'hai molto di più di 6 milioni di euro in tasca.
Beh,
e
questo è un altro discorso,
a venire qua a rompere
questo
i coglioni,
questo è un altro discorso, che io sia ricco di famiglia. Vai, ma perché mi devo sentire in colpa per questa cosa?
Ti colpa perché sei una persona spregevole. Allora, e la colpa è mia che ti ho dato troppa confidenza, non ci chiamare più. Allora, alle 9 Nine Inch Nails, alle 7 del mattino via d'oro ci scrive qualcuno. Vai, sentiamo.
Gigi, grande il bilancioni. Buona giornata,
cosa grande, cosa
grande, Gigi.
Ma soprattutto
grande
cosa?
Gigi.
Grande Gigi, vabbè. Pensate che cercando in casa di mio padre ho trovato un lettore con dentro tutti gli highlights di Gigi Bilancioni. Nonostante mi abbiano offerto 10 milioni, non me le libererò per rispetto di Mauri. Sentiamo, vai ancora, vai. Chi c'è? Vai.
Devi dare 6 milioni di euro, cash.
Beh, poi avanti, vai, sentiamo.
Io, per dire, se avrei i soldi di Maurizio, mi comprerei il water d'oro di Cattelan e ci farei tanta fisi.
Allora, appena acceso mi è deliziato con la storia del sigaro in sogno, ci scrive Alessandra. Al bar mi sono presa un bel cannolo siciliano. Ah, lo conosci, bello. Maurizio, il cannolo siciliano?
Ma quanto mi piace.
Ah, io adoro, ti giuro, io adoro.
Perché poi lo puoi succhiare sia davanti che
di dietro. Dietro, no? Bravissimo.
No, perché ci ha visto, c'ha due
buchi. Sarà schifo perché state schifo? Facendo dell'ironia velata
allora,
ad un orario presto.
No. Tu questa sera. Io neanche ci avevo pensato. Schifoso.
La malizia
sozzone.
È nelle orecchie di
bravo,
chi, di
bravo.
Chi ascolta.
Che sozzura. Avete
iniziato col sigaro e il cannolo.
Ho sognato il sigaro. Ma che cazzo vuoi?
Il cannolo siciliano ripieno di ricotta. Che tu te lo metti in
bocca. Però,
però pure sta retorica insopportabile che tutto quello che è a forma di un pene ricorda il... Oh, ma io posso parlare... Qualche volta una pistola è solo una pistola, amico mio. Una pipa è solo una pipa.
È
un cannolo, è solo un cannolo e somiglia un po' al cazzo, però, effettivamente.
Sì, però,
però
è
questo
bello,
è un altro discorso. Allora, attenzione, però è bello.
Calma,
sì, sì.
Calma!
Cubista, sì, no, cubano sì, ci scrivono. Attenzione, attenzione. Brava, Ale, comunque un bel cannolo siciliano. Come l'hai preso? Con la crema, perché adesso lo fanno con la crema da una parte. Mia nonna era siciliana.
No,
e preparava dei buonissimi cannoli con dentro della ricotta. Nonna era siciliana.
Hai detto che era della Val d'Aosta.
Ma che cazzo stai?
Vabbè,
mia nonna era siciliana in provincia di Messina e facevano dei cannoli che erano meravigliosi con la ricotta, poi ci mettevano le fragoline candite, no, le fragoline, ciliegine candite lì, poi ci mettevano il risvolto di cioccolata, tante belle cose, attenzione.
Ho mangiato la crema al pistacchio, buonissima.
Ho quattro litografie numerate di Banksy, che faccio, me le vendo? Buona giornata,
sono originali, sì.
Riflettici.
Però ragazzi, non contano solo i soldi nella vita, voi siete troppo attaccati ai soldi, fatevelo dire. E lei contano i soldi, contano anche le emozioni, no? Come dicono i Supergrass. Radio Rock Podcast. Supergrass con All Right. Vediamo un po' chi c'è. Dai, ripartiamo da WhatsApp, che ci sono tantissimi messaggi in coda. Si fa in tempo a leggere.
Ma fa pace col cervello, che Alessandro l'ha spiegata benissimo.
No, 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 ragazzi, è inutile. Questo signore pagato da Dirocchi deve tacere. Non è così, non è così.
Ve lo spiego io. Alla fiera dell'est, per due soldi, un rigatiere, un Picasso compro.
Va bene, va bene.
Ciao,
va bene.
Sono Aurelio. Alessandro, ti spacco il culo un pezzo.
Ragazzi, fatela finita di fare queste cose.
Il rigattiere era Picasso?
Ti dico, allora, posso dire ni? Ni, vai, sentiamo.
Che cazzo mi dovete far sbroccare, Sandro e Mauri? Oh, ma che non ci capite? Ma che cazzo, Rone? Dai,
allora, guarda il sessismo, guarda il sessismo e il patriarcato.
Ce l'hanno con te,
guarda il sessismo.
Ce l'hanno con te, che
è lei che ha spiegato, io non ho fatto niente.
Ha ragione, ce l'hanno con
dai,
me.
Dai, su.
Anche un solo bicchiere di vino fa male per un solo bicchiere, ma fa male.
Allora, io ho capito che il rigattiere di Picasso, ha venduto un quadro a Capri.
Bravo.
Sì. Mi siete spiegati benissimo, oserei dire. No, vai, sentiamo ancora. Vai, vai.
Sei il quadro che vale 6 milioni di euro oppure sei il rigattiere che vale 6 milioni di euro?
È rigattiere. Diciamo che va chiarita questa cosa, va chiarita.
Sì, Mauri, per favore, fai tre colonne.
Allora, intanto ragazzi, notizia all'ultima ora, vogliono mettere ordine ai loro ricordi e ritrovano quadri di Picasso. gioielli, pepite d'oro, d'argento, buoni fruttiferi milionari, ritrovano ville strepitose, tutto,
contratti di compravendita.
Questa è la notizia dell'ultima ora, ritrovano tutto.
Ecco la notizia di oggi.
Ritrovano tutto, ma non è davvero nulla. Questa è la notizia di oggi.
899, che hanno ritrovato allora?
La notizia dell'ultima ora, Maurizio.
E allora che hanno ritrovato?
Niente,
che
Mauri, niente.
Tutto e niente, tutto.
Ma no,
niente.
Ragazzi, allora Picasso aveva finito il quadro. Ragazzi. Non gli piaceva. L'ha regalato a un rigattiere di passaggio.
Sì.
E questo figlio del rigattiere poi ha preso il quadro e ha detto: ma sono 6 milioni? Allora lo teniamo perché rispetto l'artista.
Bravo,
una cosa incredibile.
Una cosa incredibile. Vai, sentiamo ancora. Vai, vai.
Sto cazzo, io mi vendo il Picasso.
Bello. Che cazzo è questo, me?
Poi,
ancora, Maurizio, vai. Maurizio, che non diventi un vizio.
Allora, questa è la nostra amica Lucia. Poi sentiamo ancora. Vai, 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 sentiamo.
Io a quello gli avrei comprato un bel dizionario.
Ma state bene comunque anche voi, devo dire, la mattina presto. Vai, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi, scusatemi. Io in casa c'ho un paniconi, l'ho fatto valutare e mi hanno detto che vale veramente un cazzo.
Ho
sbagliato.
Vale un pannolo siciliano.
Ho sbagliato, vai. Allora, sentiamo ancora, vai, vai, vai.
Buongiorno schifosi, non ho capito, il rigattiere era il maggiordomo di Pappagallo,
Emilio, sì, sì.
Che gli ha tagliato il sigaro che era di Picasso, e il fio vuole vendere il sigaro fumato da
Pappagallo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sentiamo ancora velocemente, dai, vai.
Ma io manderei via tutti e tre voi maschietti e lascerei solo Martina, che con quella voce calda e sensuale, secondo me è pure una turbofregna.
Addirittura. Allora, signori, ho per te. Allora, caro Roberto, è semplicissimo, non ti regalerò il pesce, ma ti insegnerò a pescare. Allora tu basta che vai su twitch.tv/radiorock1066 oppure scarichi l'app di Twitch e avrai la possibilità di vedere tutti noi quattro, compresa Martina, e deciderai tu stesso chi è più fregna,
esatto,
fra noi quattro.
Esatto,
questo è quello che deciderai tu stesso. Tu stesso. Intanto Centrofer Paticoni ci mandano qua, attenzione. Centrofer Paniconi.
Ah, ecco qui, spera solo sta
arrivata il rigattiere, usa il valore che c'ha, no? Magari l'ha lasciata apposta, dai, su.
Dai su, dai su. Allora, Emilio, se avessi 6 milioni di euro, ti assicuro che vivrei emozioni fortissime.
Sì.
Ci scrive Marco. Che emozioni vivresti? Non ho capito. Ma dicono tutti così. Poi dopo, sai, è come quello che dice: ah, dopo l'esame mi riposo, spacco il mondo, faccio, poi va l'esame e non cambia niente.
Beh, però il dubbio che possa cambiare qualcosa.
Ma no, non cambia niente. 6 milioni di euro, che cazzo ci fai, ragazzi? Non ti cambia. Con 6 milioni non ti cambia la vita, perché te compri.
A parte che per uno che fuma.
Ma ragazzi, vai a cena fuori, una pizzetta. Una cosa, cioè, sono finiti. Cioè.
Ma questi campano con 1500 euro al mese. È pure comprensibile che a loro gli possa cambiare.
Ma vergogna.
Ma però ti devi mettere nei nostri
comunque
bagni.
Solo i bobo snob dicono: nella vita non contano solo i soldi. Ma
con questa voce poi.
Sì, sì. Però Luigi,
sì, povero basta. Come la merda come noi per qualche attimo. E poi
sì, povero.
I sordi conti.
No, povero come voi no. Allora, allora, quindi se ho capito bene, il quadro è visibile alla mostra fotografica di Radio Rock. Ragazzi,
sì.
La notizia
visibile, non solo, si può prendere per qualche giorno e tenere a casa.
La notizia è proprio questa, signori. La notizia che volevamo dare stamattina è proprio questa. Allora, il figlio di un giovane quadro ha rubato un rigattiere in una villa di Capri. Per farci cosa? Ci scrivo.
Avanti. 899.
Abbiamo iniziato bene, devo dire, stamattina, però. È iniziato bene.
Radio Rock Podcast.
Intanto ragazzi, Beat It, Michael Jackson. Intanto vi dico subito, mentre Israele inizia l'operazione di terra in Libano, come era ampiamente previsto, insomma, l'invasione del Libano, del sud del Libano, la notizia è arrivata dagli USA che parlano di intervento militare limitato, cioè
limitato e molto preciso,
preciso, puntuale, come è stato fino adesso, no? Devo dire, sono stati molto precisi, no?
Limitati.
Allora attenzione, clamoroso Mauri di Giorgio Dell'Arti. In Italia,
sì.
Indovina, prova a indovinare. In Italia, che cosa? Solo un
italiano.
No, 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 no. Solo un
politico.
Un pe?
pene.
Pene, un grande pene.
No, ne vedi, cioè, poi dice a noi. Pezzo. Cioè, sempre con un pesce.
Pescatore.
Oh, pensate, in Italia solo un pescatore. Questa è la cosa che mi fa molto riflettere. Nel 2024 Libero riporta questa cosa incredibile. In Italia solo un pescatore su 10 ha meno di 30 anni. Solo uno su 10.
Sta sparendo
il pescatore, signori. Sta sparendo il pescatore. Una volta era un mestiere nobile. Era un mestiere di gran prestigio, di gran lusso, di gran
sempre di grande fatica.
Di grande fatica, senz'altro, quello che vuoi.
Lusso, no.
Però, beh, lusso sfrenato, però fatica, no? Fatica. Però sì. Fatica, però lusso. Però che cosa succede? Che poi alla fine il pescatore era quello che stava bene. Molti
non so, io ci ho messo in
malavoglia.
Per esempio, nelle malavoglia, per
cosa
cui...
stai parlando?
Per esempio, nelle isole, no? Erano tutti pescatori, tutti
no,
pescatori.
No,
pieno dei pescatori, dei posti di mare, pieno di pescatori. In montagna c'era di meno, tendenzialmente, no? Questa era
strano,
la tendenza.
Però, strano,
oggi
no?
Invece pochi, pochissimi pescatori. Pochi. La gente non vuole più fare il pescatore. E quindi chi è che fa i pescatori? I migranti.
Il contadino anche,
il contadino eccetera. Quindi il contadino ancora di più, il pescatore non lo vuole fare più nessuno. Non si pescano più i pesci, quindi avremo tra poco,
per questo non si pescano neanche più le anime.
Maurizio, però avremo tra poco io ho deciso qualunque cosa a Maurizio. Siamo pronto in canna. Allora, quindi su cosa ci fa riflettere questo fatto qua? Che una volta c'erano i pescatori, si pescava, si era dediti, c'erano i paesi che tutti dediti alla pesca,
alla pesca,
no? E oggi non c'è più.
E
oggi
ci fa proprio riflettere.
Che cazzo di trasmissione è?
Bacio.
Oggi non c'è più.
Maurizio, sì. Sei un gran figlio di rigattiere.
Sì. Allora, avanti, vai.
Io a casa del mio nonno ho trovato un Picasso.
Allora, lo sai che ti odio?
È un falso.
Lo sai che a me Picasso. Allora, ti devo dire la verità. A me Picasso al posto di Picasso mi ha sempre fatto ridere.
Beh, sì.
L'ho trovato sempre. Perché l'ho trovata sempre. Di buon gusto come battuta,
anche
bella.
Scontata,
sì,
cioè,
sì,
molto
se vuoi scontata,
no?
Se vuoi quello che vuoi, però l'ho sempre trovata fine. C'è il doppio senso,
sì,
no?
Se proprio sei il doppio
cioè, senso. Diciamo si può analizzare secondo diversi piani di lettura, no? Cazzo, Casso, Picasso.
A proposito del doppio senso, a te ti sembra normale che un signore di una certa età, professionista pagato, in una lista
Maurizio.
Di appunti che andrà a finire nel gruppo che legge pure Patrizia Palladino, che è la tua editrice,
sì.
Tu tra i titoli della nostra trasmissione scrive: il cannolo somiglia a un cazzo? È normale,
secondo me. Ti ho detto mille volte: non devi segnare tutto quello che diciamo, una cazzata. No, se c'è un argomento che prende piede, lo segni, se no, che cazzo ci frega.
Ma questa è una cosa importante.
Ma questi, voglio dire, se vogliono parlare in Gagarin del cannolo, possono fare, perché noi abbiamo appena accennato. Anzi, io sono contento se lo fa. E se tu lo metti lì, quelli imparano più del cannolo. Poi
parlano
più del cannolo. Vai,
ragazzi, buongiorno. A me di Picasso non mi fregano puntini puntini. Io in vacanza invece
la
dentro
cultura.
Un villaggio che c'era la cassaforte dentro la camera, ho trovato un orologio di Dolce & Gabbana.
L'ho
valutato, ma l'ho regalato.
Ha regalato? No, ragazzi, no. Oh, da domani mattina solo Martina, solo mattina. Vai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock.
Buongiorno.
Ho acceso la Pagola Radio.
Sì.
Possiamo definire rigattiere?
Ah, rigattiere, giusto, per chi non lo sa, sono anche i bambini all'ascolto, Maurizio. Chi è il rigattiere?
Prego, Mauri.
Anche perché ricordiamo che i giovani non sanno cos'è il rigattiere. Sta sparendo il rigattiere e il
pescatore.
Quindi spieghiamo ai bambini chi è il rigattiere e chi è il pescatore. Vai.
Non possiamo dire che il rigattiere è un po' il pescatore
bravo.
D'arte.
E anche il contrario,
lo so.
Il pescatore
bravo.
È un po' il rigattiere del mare, no?
Mare.
Bravo, Mauri.
Non solo d'arte, perché il rigattiere è anche proprio oggetti usati in generale.
D'altra parte anche il pescatore. A volte pesca una trota, a volte pesca una scarpa.
Esatto.
Cioè, ci sta, ci sta. Maurizio, riflettici, vai, sentiamo ancora, vai.
Ho capito tutto. C'era una volta un rigattiere, un pescatore e un Picasso.
Lo vedi che hai capito? Lo vedi che è bastato spiegare in termini chiari? Adesso vi mettereste la sigla di Sanpei.
Ci sono più i pescatori di Picasso, rigattieri.
Stamattina sarebbe
fuori.
Ho anche
il nuovo titolo per domani mattina.
Sì.
Uno Martina.
Il nuovo titolo per domani. Devo dire bello, eh? Devo dire molto
bello,
molto
originale,
bello. Molto molto bello. Buono. Allora, senti, io direi di fare così. Non esiste più il pescatore. Chi era il pescatore?
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò.
Radio Rock Podcast.
E ti aspetto per ricominciare.
Pescato, a me fa piangere sta canzone, ragazzi. O ti fa commuovere sta canzone? Bella, 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 dai.
Che è un bellissimo ricordo di Pierangelo Roberto.
Roberto, li salutiamo. Salutiamo Alberto, il figliuolo che ci segue sempre, che ci saluta anche lui, che ti saluta, Mauri, soprattutto.
Grazie,
ti
grazie,
vuole
Alberto.
Bene. Intanto devo dire una cosa. Sai che a proposito di isole, ci stanno, a me hanno sempre fatto impazzire queste due isole che stanno praticamente tra la Russia e l'Alaska, no? E si chiamano le isole Diomede, solo che sono due isole, una si chiama Big Diomede e una si chiama Little Diomede, perché sono una più grande e una più piccola. La peculiarità però qual è? Che l'isola Big Diomede, cioè l'isola più grande delle due, si chiama anche Isola del Domani, mentre Little Diomede si chiama Isola di Ieri. Perché? Perché le isole sono attaccate, ma tra le due c'è, passa un giorno.
Ah,
perché c'è la linea del cambiamento di data, e quindi se tu ti sposti da un'isola all'altra,
bellissimo,
l'isola cambia un giorno.
Tu potresti, potresti vivere sempre nello stesso giorno per all'infinito,
esatto.
Teoricamente
no.
Cioè, no, nel senso, ripeti due volte, se te fai però oggi potresti, poi vai di là, è sempre oggi.
Potresti saltare un giorno, ecco, questo potresti farlo, potresti vivere due volte lo stesso giorno e saltarne uno.
Tu stai oggi, questo poi vai fare. A domani però... domani ritorni a ieri, ieri vai a domani.
Che Tirocchi sta cercando l'elisir di lunga vita.
Però c'è un'altra cosa curiosa, che oltre a essere due isole attaccate, che si chiamano in due modi diversi e che sono separate da un giorno, c'è un'altra cosa, diciamo così, simpatica, e cioè quella grande, l'isola del domani, la Big Diomede, è russa. Cioè appartiene alla Russia ed è russa. L'altra attaccata, piccolina, appartiene agli Stati Uniti, perché fa parte dell'Alaska, quindi appartiene agli Stati Uniti. E quindi sono due isole attaccate che segnano il confine più vicino tra Russia e Stati Uniti di America. Queste sono le cose che e lì ci sono parecchi pescatori, tra l'altro, che pescano in continuazione. Allora, originali le mie litografie numerate di Bansky, ma non le venderei perché hanno un significato per me. E vabbè, allora non le vendere, vabbè, che cazzo vuoi da noi? Vai, sentiamo ancora, vai. Mauri, se le vuoi comprare.
Non ho capito. Il figlio di Picasso ha pagato un piatto di rigatoni, bravo, 6 milioni di euro a Capri.
Sì, bravo. Allora, vedi che hai capito tutto. Sì. Non ti regalerò un pesce, ma ti insegnerò a pescare, non lo disse Rocco. Non fate la facile ironia, per favore. Ma dire fregna è sessista, patriarcale o entrambe le cose? Ecco, quanto è sessista e patriarcale la parola fregna? Vai, Martina.
Allora, diciamo che di base non è proprio, dipende dal contesto.
Non è elegantissimo.
Se lo dicessero per strada mi incazzerei.
Vabbè, sarebbe catcalling in quel, esatto, caso. Ma anche se dicessero altro,
però... No, però lui, voglio sapere, lui in questo caso qua,
allora a me in questo caso qua mi ha... Beh, io non l'ho visto, comunque a me mi ha fatto ridere. Cioè Martina, ridere, perché a me mi fa ridere la volgarità. Però è un altro senso.
Vabbè, però lo sai che c'è un profilo di una signora, di una comica napoletana, che rifà praticamente, fa il catcalling al contrario. Cioè lei era questa napoletana che fa con gli uomini,
che dice
fa quello che... E ti giuro, vedendolo tu ti rendi conto di quanto orribile sia. Anche fatto al contrario, no? Chiaramente, certo, è una roba fatta apposta, è provocatoria. Di quanto, e credo che anche gli uomini sarebbero innervositi da un certo,
allora,
modo di fare.
Ripeto, è sempre un discorso di contesto. È chiaro che qui era una cosa giocosa e vabbè. Se succedesse in un altro contesto mi darebbe fastidio, quindi... Cioè dipende sempre da caso a caso.
Ragazzi, in tutta questa storia il più rincoglionito, ci scrive, è il padrone della villa. Vogliamo dirlo? Il più rincoglionito è il padrone della villa. Oh, sicuri che fosse veramente Picasso? C'è anche questo da dire, eh? Sarà stato veramente
valutato.
Picasso.
L'hanno stimato, l'hanno stimato.
Non è vero.
Che non capite
ma
niente.
Ma c'è la vicinanza.
Ehi,
ciao ragazzi.
Ciao bimbo.
No.
Ma allora,
ma subito.
Buono, sta buono perché.
Ciao Maurizio.
Ciao bimbo.
No, veramente che te faccio.
Ma non lo picchi.
Allora, stamattì, sto interrogando mio figlio che hai fatto i compiti.
I compiti delle vacanze. Sì, ma li ho fatti.
che c'hai il libro
primo ottobre.
Io nelle vacanze.
Sì, sì, bellissimo. L'ho fatto tutto.
Libro che c'era per esempio da fare?
Le cose della matematica.
La matematica.
Sì.
Perché sei migliorato tanto.
È un po'
a fare
sì.
Le addizioni.
Oh, sì, vedi, ho imparato vedi. Anche a due cifre.
35
papà.
Più 12.
79.
Allora, no. Cazzo, io ho tutti i soldi per te.
Perché?
Stavati.
La scuola è pubblica.
I libri da leggere.
Italiano. Qual era sto libro da leggere? Il gatto pardo.
Il gatto pardo.
Porello.
Come?
Di Tommaso
Tommaso
Piotta la testa tutto il tempo imperi a fare strozzate.
Levategli sto bambino.
Ma
perché?
Che libro ha letto? Il gatto pardo, quello che dici te.
Quello che dico te che parla. Dai, dì a Maurizio che parla.
Maurizio parla tipo di Lampedusa che ci stanno.
Maurizio, la vedi che è
Lampedusa. Ma non lo picchi.
Stupido.
Radio Rock Podcast.
Il pescatore, lui è Fabrizio De André, signori, alle 7.54 su Radio Rock. Vediamo un po', non ho capito, ma il figlio di Peppino Di Capri fa il rigattiere, ci scrivono?
Sì.
Allora ragazzi, poi, è una meravigliosa storia quella che stiamo costruendo stamattina.
La storia del figlio di Peppino Di Capri.
Bravissimo, bravissimo.
Che non ha voluto seguire le orme del papà nella musica, ma si è dedicato all'arte. E di riflesso poi anche alla pesca, perché si sa, no? La pesca è un po' una forma d'arte.
Allora, c'è il nostro amico Stefano che ci ascolta dall'India, il nostro caro Stefano.
Ciao, Stefano.
E che io avevo preconizzato, no, che saremmo tutti morti durante il fine settimana, noi quattro. E lui dice, ho ascoltato dall'India la trasmissione di ieri e mi ha fatto piacere sapere che non siete tutti morti durante il fine settimana. Però moriremo oggi probabilmente, martedì primo,
sì.
Perciò non sentirei più la trasmissione. Però chissà, vivo nel sud dell'India, a Bangalore, non fa mai caldissimo, c'è tanto verde ed è relativamente pulita. A me fa sangue, molto sangue, Carmen la sorella.
Bene, sei arrivato con 24 ore di ritardo.
E lui ascolta il ritardo, ascolta il giorno.
Quindi,
no, non aggiorna nulla. Il signor Stefano è assolutamente autorizzato a mandare i messaggi sull'argomento del giorno prima. Questa è il perché è la nuova rubrica, i messaggi sull'argomento del giorno prima.
Sigla.
Vai con la sigla, vai.
I messaggi sull'argomento del giorno prima.
Poi ti posso fare un piccolo appunto?
Prego, anche
ultimamente
due.
Le fai un po' tirar via, ci metti passione, non ci metti
un cazzo. No, perché ho capito che è meglio, come dire, farle senza dar peso, sono più naturali.
Bene, allora, attenzione, ennesimo tentativo di violenza contro le donne, sessismo, ci chiedono questo Picasso. Vediamo.
Ho capito.
Allora, il mare è pieno di pesci. Intanto, il mare è pieno di pesci. Briatore era un pescatore. Musk era un pescatore. Pesca uguale lusso sfrenato. Ah, è vero. Briatore.
Riflettici. Erano tutti pescatori, è vero.
Briatore nasce come pescatore.
Sì,
Elon Musk nasce come pescatore.
Ma sai che anche il papà di Zuckerberg,
bravo,
era pescatore.
Il papà di
grazie.
Zuckerberg faceva il pescatore.
Sì,
tutto
sì,
torna.
Vero.
Jeff Bezos c'aveva uno zio che era pescatore.
È vero.
Tutto torna.
Sì, sì,
tutto torna. Nella soffitta di mio nonno ci ho trovato Bigazzi. Ci scrivono, vai, sentiamo ancora, vai. Che è qua, oh ragazzi, che roba è? Non ho capito, vai.
Buongiorno a tutti, ragazzi. Comunque, io una volta stavo a Parigi e dentro la camera dell'albergo stavo sdraiato sul letto,
sì.
Ho scostato il quadro di Picasso,
sì.
E mi sono cascate tutte le banconote da 50 euro sul viso.
Viso.
Il rigattiere che c'era stato prima se l'era dimenticato nascosto
sì,
quadro. Il
viso che fa? Apparite come un pazzo.
Giustamente.
Io in un memorabile giorno di vacanza ho trovato dentro. Raccontateci questo al tema del giorno. No? Che cosa avete trovato nei memorabili giorni di vacanza? Dentro l'armadio delle vostre stanze. Vai, questa è molto specifica come richiesta. Una nera maglietta marca Fruit of the Loom. L'ho ceduta in permuta. Ci scrivono.
Vedi?
Questo
vai.
Ci stanno più i pescatori, perché ogni volta questo per andare a pescare. Quella gli metteva le corna con la malaspina, alla fine sono diventati tutti cornuti. Ecco,
tutto
là
torna.
Che ci stanno più i pescatori.
Allora, se il pescatore è rigattiere, il cacciatore potrebbe essere a Tegaglia e Petrella a sto punto. Tutto torna? Tutto torna. Vai, sentiamo ancora, vai.
Martina, quindi qui nelle Marche quando si dice fregna nonna è sessista. Che poi che cacchio significa fregna nonna? Perché
no. Fregna di nonna. La fregna di nonna.
No, è un'esclamazione per di in culo. Cioè, come mi ammazza.
È più elegante.
In culo
che vuol dire?
In culo significa...
Ma
ammazza.
Per dire fregna nonna.
Cioè, no, fregna nonna. Dai,
fregna
davvero?
Nonna sarebbe la fregna di nonna, no. Cioè la vagina di tua nonna. No.
Fregna, virgola, nonna.
Ma no, è sintetizzato.
Sì,
no?
Però è come si dice ammazza.
Ma ammazza, la frase aperta sarebbe la fregna di nonna, cioè la vagina.
No, lei ti sta dicendo di no.
Ma che vuol dire? Allora, che vuol dire fregna? Non
allora, fregna si usa per dire ammazza in generale. Quindi fregna nonna è un rafforzativo di quanto.
Non ha lo stesso significato.
Secondo me ni. Secondo me ni. Allora, vediamo ancora. Tra l'altro, qualcuno dice: quella di André non l'ascoltiamo più. Il pescatore, perché è la canzone preferita di Salvini. Per noi che ce ne frega.
È un problema di Salvini.
Esatto, cioè, là, siccome è la canzone preferita, non posso più ascoltare.
Povero De André, ragazzi.
Allora, ragazzi, stamattina fra Bertoli e De André volete farmi scoppiare a piangere sul raccordo, ci scrivono.
No,
dove
piangere.
Di solito bestemmio soltanto.
No, amico, non
scusate, mi confermate la regia che se nasci Picasso non muori Rigattiere?
Sì.
Diciamo un po' l'argomento.
Diciamo di sì, ma stiamo verificando.
La lobby dei pescatori, fra l'altro, i veri poteri forti. È il nostro Megoglioni. Sì, capito che è il nostro Megoglioni,
sì,
però
esatto.
Fregna no,
sì,
la fregna di no, cioè la vagina,
allora,
di tua nonna.
È come i miei coglioni, vuol dire i miei coglioni, no, vuol dire ammazza.
No, vuol dire, sì, però miei coglioni
ma
vuol
certo,
dire i miei coglioni.
A livello di parole,
io
di
quello
sintassi,
sto dicendo,
sì,
a livello di,
bene, sì.
Capito, a livello di parole, di sintassi.
So,
sì, è quello che ti dici. Nessuna
casa di Radio Rock Podcast.
Light that never goes out. E vi ricordo che Radio Rock Italia sbarca anche in FM. La trovi ora a Roma, provincia, sui 100.5 Radio Rock Italia. È musica made in Italy e può essere ascoltata dal sito ufficiale RadioRockItalia.it scaricando l'app iOS Android in DAB Plus nel Lazio e ora anche in FM a Roma e provincia sui 100.5. Vediamo chi c'è, vai, ripartiamo da Telegram, via.
Papà fa i rigattieri, io faccio il pescatore, stiamo sparè.
Attenzione, è lì che volevamo condurvi, ragazzi, la storia delle professioni sparite.
L'argomento del giorno.
L'argomento
no?
del giorno, i rigattieri, i pescatori, no Maurizio?
È quello.
Alla Fiera dell'Est per due pappagallo, un pescatore, un Picasso comprò. Ma forse non vogliono fare più i pescatori per non correre il rischio di diventare cornuti. C'è anche questa possibilità,
sì, sì.
Che sia il pescatore.
Perché?
Perché il pescatore va spesso lontano, va spesso a largo... E giorni e giorni di navigazione, pesca il pesce cornuto, diciamo,
cornuto.
Lo fa cornuto, vai, sentiamo.
Vabbè, allora, pescatore dei Picassi con i rigattini.
Attenzione.
È vero?
Oh, mi è da ridere, io mi immagino che Russia e Stati Uniti stanno in guerra da anni per due abitanti su st'isole che litigano tutti i giorni.
Sì. E ride un po'. Vai, sentiamo.
Maurizio, vorrei comprare un tuo quadro, a quanto me lo vendi? Grazie.
Vabbè, allora senti radio.
Ancora non li vendo, aspetta.
Tanto senti questo: Israele, i comando oltre il confine libanese, via libera di Netanyahu all'attacco di terra che è partito questa notte. Iniziata l'operazione per smantellare le basi dei miliziani con un'operazione con un'occupazione del Libano limitata. Mauri.
Limitata.
Biden, la cosa più bella è Biden. Biden fa. Vorrei che si fermassero.
Sì, sì.
Ma che cazzo di frase è?
Ieri.
Basta.
Oh, quanto vorrei che si fermassero. Sì. Che poi, come se lui non avesse nessun potere per farli fermare, no? Vorrei tanto che si fermassero.
Sì, ma nel frattempo ha inviato armi.
Oh, Gesù
però
bambino.
Però vorrebbe che si fermassero.
Facciamoli fermare.
È quella.
Chiederò a Babbo Natale.
Ha mandato le armi.
Che si fermasse.
Niente.
Vuole che Bibi piglia tutto. Allarga la maggioranza e risale nei sondaggi. Con l'arrivo al governo dello storico rivale Saar, il premier si sottrae al potere di ricatto dell'estrema destra di Ben-Gvir e Smotrich. L'ultima tentazione del primo ministro, colpire l'Iran mentre è più debole. Però ti posso dire una cosa. Che il generale l'altro giorno... che è venuto a trovarci quando abbiamo parlato di insomma, tecnica militare e questioni insomma che riguardano Paolo Capitini, no? Il generale, però abbiamo parlato anche del suo libro, cioè lui ci diceva su Israele, guardate che siamo di fronte alla possibilità, vi ricordate, no? Alla possibilità che Israele abbia deciso di risolvere definitivamente la questione nella zona. L'impressione che si ha è che sia un escalation, come dire, tento questo, mi va bene, vado avanti, tento questo, qui ho spianato Gaza sostanzialmente, ho fatto 40.000 morti, non mi ha detto niente nessuno, vado avanti, Cisgiordania, vado avanti, Hezbollah, e poi c'è anche la tentazione Iran, cioè come dire, l'idea secondo me di Netanyahu è di alzare sempre di più l'asticella per cercare di dire voglio risolvere il problema una volta per tutte.
L'ha pure mezzo detto all'ultimo congresso dell'ONU, quindi
lo risolve o sta continuando a seminare odio?
Sta continuando
odio,
a seminare odio, ma è evidente.
Per altri, perché è evidente. Il generale aveva detto che ha iniziato, però non, secondo lui non sa dove deve arrivare, quindi in realtà è un po' una cosa alla cieca, esatto, come fermarsi.
Netanyahu si è rivolto agli iraniani: quando il vostro paese sarà finalmente libero, e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso.
Sì, mi sembra abbastanza dichiarativa questa cosa.
Beh, insomma, diciamo che è abbastanza chiara, poi non so se lo farà, però insomma diciamo che le intenzioni sono abbastanza chiare. Tra l'altro non so se avete visto quel video, forse ve l'ho girato su Instagram, quel video di Donald Trump che diceva ci vorrebbe un giorno,
un giorno di violenza,
un giorno di violenza pura. Ma tu ti puoi, cioè, tu ti puoi presentare alle elezioni, presente?
C'era un film, adesso non mi ricordo il titolo, ma c'era un
questa
film
roba,
su questa cosa.
Ci vorrebbe un giorno di violenza.
La cosa bella è che lui dice un giorno e si sparge la voce.
Se ci fosse un giorno
e
davvero
finisce
violento, un tipo come Mike Kelly, mettetelo al comando. Mettete al comando il deputato Kelly per un giorno, questo virgolettato di Trump. Mike, tu diresti, è proprio qui, è un grande deputato. Tu diresti, se tu fossi al comando, diresti per favore non toccateli, una cosa incredibile, lasciate che rapinino i vostri negozi, non pagano l'affitto. È una catena di eventi, ragazzi, va di che, ci vuole un'ora di violenza,
un'ora.
Non dico tanto, ma intendo dire di violenza vera e propria.
Sì, no,
la voce si spargerebbe e tutto finirebbe immediatamente.
Tutto.
Allora io ritengo che ci sia ancora, il problema è questo, c'è ancora uomini di potere nel mondo che pensano di risolvere tutto con un'ora di violenza, con un giorno di violenza, con un mese di violenza, non capendo che non servirebbe a nulla, anzi provocherebbe altri problemi ancora. Ma questo, voglio dire, è
non ho capito, si dovrebbe spargere, perché ha ripetuto due o tre volte questo fatto che si spargerebbe la voce, ma dove,
no,
chi
tu sta,
e
se,
per cosa?
Se tu sei un tipo un ladro, si sparge la voce che ci sarà questo,
ma a me mi fa incuriosire, no? Cioè a un certo punto
non è mai vero nella vita,
cioè proprio
statisticamente
esatto, è il procedimento mentale per cui io agisco con la paura, per cui tutti fermi, ma in realtà non funziona mai in nessun caso questa cosa. L'educazione familiare ha
poi
cose
bisogna
più
vedere la motivazione per la quale rubo, perché se è dettata da un bisogno non è che quella
sì,
cosa
ma
mi fa
esatto, ma a parte
fermare,
quello, ma
no?
Qualunque sia la motivazione,
ma non funziona,
ma non funziona, funziona
se
ma
sei solo un criminale.
Parte che poi c'è anche da dire, ragazzi, che al di là dei risultati che possono arrivare, ammazzare 50.000 persone, cioè perché 40.000 dell'A, 1.000 dell'A, certo, tre, certo, per ottenere un fine bisogna anche capire se poi è moralmente
esatto,
accettabile,
esatto,
no?
Certo.
Ma al di là di questo, vabbè, questa poi la storia è piena di robe di questo genere, no? Pensate alla bomba atomica, tante altre cose.
Certo.
Però il punto è che poi appunto Hezbollah avverte, la battaglia è lunga, cioè nel senso hanno ammazzato il capo, non è che è finita lì, cioè adesso ci saranno altri, cambieranno anche nome,
non è che magari cambia una mentalità. No?
Però vabbè, comunque non pago affitto, non faccio operaio, ci scrive anche Roberto, giustamente ricordandoci quel capolavoro di Bello Figo, vai.
Fregna nonna cosa?
Pose, bravissimo. Allora, fregna nonna è come me coglione. Sì, abbiamo detto, però
abbiamo detto.
Da dove viene la frase? Cioè, allora ti spiego com'è.
Ma
etimologia.
Che cosa vuoi cercare?
No, perché
no,
fregna nonna.
Non ho capito, sai che mi sa
brava.
Ha ragione.
Pappagallo è laureato.
Allora,
in didattica del latino.
Bravissimo,
gli
è laureato.
Gli fate spiegare l'etimologia della parola.
Se no, altrimenti vale tutto allora a questo
letto.
Una cosa, Martina l'ha detta giusta. Pappagallo ha ragione, no?
Sì, ragazzi.
L'ha detta giù. Allora, attenzione. Cos'è fregna nonna? Perché praticamente è un'esclamazione di sorpresa. Da dove
di
viene?
Di stupore anche, no?
Uno, anni fa, andava... saliva le scale di casa, no?
Certo.
E arrivava al piano superiore. Al piano superiore c'era il bagno.
Sì.
Al bagno nessuno si chiudeva a casa a chiave perché non esisteva.
Certo.
Apre la porta di casa e con sgomento trova la nonna nuda. In bagno che stava... esclama ho visto la fregna di nonna, perché era un illetterato,
certo.
Va dai gli amici ancora spaventato, ancora fuori di sé, e dice signori amici al baretto, no? Amici, ho veduto la vagina, la vagina di mia nonna è scandaloso, non è naturale, non è normale. E loro hanno detto pure, la vagina di tua nonna è scandaloso. Da quel momento in poi cosa accadde in quel paesino?
Sono che... per i libri.
Ma, che paesino era?
Era un paesino della provincia di Ascoli Piceno. Ah, ecco. Ricordo perfettamente. Allora, però poi questa cosa si è sparsa in tutta Italia.
Certo.
Campanile dopo campanile. Mucco de fregna, dicono in altri paesi. Ah, ci dice un nostro amico. Che è un equivalente di testa di cazzo, invece.
Ah,
quindi non c'entra niente con fregna nonna.
Allora, pescatore di asterischi di Bersani, anche, può andare. Vai.
Il megoglione l'ho imparato dalla mamma di mia zia Trasteverina, che infatti diceva megoglionerai, cioè non c'entra megoglioni, in realtà significa ma che mi stai prendendo in giro con questa cosa che mi stai mostrando.
Ragazzi,
però scusate,
ma non è affascinante scoprire queste cose?
È a dire. Mi stai prendendo in giro con questa cosa, ma non ci credo.
È esattamente
però,
così.
Però scusa, ha cambiato significato il megoglione?
No, megoglioni
è...
No, è questo.
Megoglioni
è
stupore.
No, è stupore perché? Perché tu pensi che quello là ti coglionerà. Questa, ragazzi, non avete mai capito sta cosa? L'etimologia, io sono laureato.
Non l'avete mai capito, ragazzi.
Allora, l'avete mai capito? Allora, mi coglionerai dicendo questo? Perché è talmente stupefacente che io non posso pensare che sia così.
Ah, beh, sì, certo.
Questa è l'etimologia, ragazzi.
Guarda,
è lì che si imparano delle cose molto interessanti.
Beh, ma Pappagallo ti insegna la vita.
La vita. Allora, attenzione, perché c'è la novità, ma poi torniamo e voglio far conoscere una cosa gustosa. Dopo la novità. Dopo la novità, tra pochissimo.
Me coglioni. Radio Rock Podcast.
Girls con Company Culture, vediamo un po' ragazzi. Allora, i vostri messaggi. Ho messo un vecchio giacchetto di mio papà rigattiere e ci ho trovato dentro 10.000 lire, tutto torna. Oh ragazzi, quanto godete quando vi mettete le mani in tasca prendendo una giacca dal vostro babbo rigattiere piena di migliaia di lire, no? Veramente
anche
fantastico.
La 7.000 lire,
ragazzi, attenzione, notizia all'ultima ora: rigattiere pescatore Tombarolo presenta dimissioni. Questa è la notizia dell'ANSA. Dovrà continuare a pescare, dicono. Non sono state accettate. Allora, la notte del giudizio, The Purge, ci scrive qualcun altro.
La
notte del giudizio, The Purge 3899 106
600. Vai ragazzi.
In realtà me coglioni significa mi coglioni, mi canzoni, mi prendi in giro.
Sì, no, aspetta, l'espressione, la frase per intiero sarebbe ma mi coglioni punto interrogativo, cioè ma mi stai prendendo in giro, poi da ma mi coglioni è diventato mi coglioni, me coglioni, è rimasto me coglioni, così come la fregna di nonna della nostra amica Martina Caronna. Allora
e l'abbiamo archiviata.
The
così.
Purge, bella idea, ma film de merda. Ah, per tornare a un nostro vecchio cavallo di battaglia. Netanyahu sta giocando ad un risico realistico, fino a che avrà i carri armatini, continua la conquista.
C'hai i dati, capito?
Attacco
con tre.
Il film a cui sta facendo riferimento Martina è The Purge.
Ah, interessante.
Un giorno l'anno
non ha detto nessuno ancora.
Adesso basta,
libero sfogo
però
a tutti i crimini più efferati, così il resto dell'anno si stava tutti pacificati.
Ottimo.
Diciamo.
Voltiamo pagina. Allora, ci scrivono, il film si chiama The Purge, la notte del giudizio. Sì. Ma sì, dai, dalla notte del giudizio al cinema, Trump e nella vita reale, un attimo, ma porca. Va bene, poi sentiamo ancora, vai chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. C'è un film, è il giorno del giudizio.
Bene.
The Purge.
Spaccano tutto, The Purge. Ammazzano le persone.
The Purge è un film, il film è Un giorno di ordinaria follia. Con Michael Dye.
No,
è The Purge. Allora, vabbè, ma loro hanno subito la Shoah, quindi stanno a credito coi morti, capito? La motivazione non conta nulla perché il fine non giustifica mai i mezzi. E la palestiana si riferisce a due cose completamente diverse, ci scrive un signore. Allora, buongiorno Radio Rock, anche io mi sono fatto un'idea sui piani di Israele. Secondo me hanno bisogno di posto per costruire molti parcheggi dove installare anche molti pannelli solari per le nuove auto elettriche.
Ah, ok, allora cambia tutto.
Mettiamo dentro pure le auto elettriche.
Beh, dai, c'ha senso. Allora.
Bene, allora, e la fresca di Susanna, allora, stesso discorso. Susanna...
Aspetta, spiegaci bene
il marito di Susanna
la storia.
L'ha trovata così.
Allora, marito... No.
La fresca di Susanna.
Ma non
scherza. Fresca, dice...
Ma non giocare.
La fresca.
E non era il marito, non era il marito. Era un vicino
era un
di casa.
Pescatore tornando dalla pesca.
secondo me potrebbe significare una cosa importante, come la vagina, bravissimo, vedi che le cose, come la vagina che ha dato vita a tutta la famiglia.
Quindi la fresca di Susanna sarebbe la vagina, diciamo, la vagina primigenia, per antonomasia, esatto.
Bravo, per antonomasia. Se la fregna di nonna.
C'è anche un film. C'è un film, The Purge, sulla vagina della nonna. Vai.
Allora, si potrebbe anche parlare, per quanto riguarda la differenza che c'è tra nord, il sud e il centro, della parola sticazzi, che per noi sticazzi significa...
Si potrebbe parlare, ma non ne parleremo in realtà. No, The Porridge, scrive qualcun altro. Il film è Un giorno in pretura.
Ho sbagliato.
Vai, sentiamo.
The Purge,
bravissimi. Poi sentiamo ancora, vai.
Comunque si conferma, Elon Musk era un pescatore, tanto che gli amici gli cantavano sempre Elon, vieni a pescare con noi, ci manca il verme.
Però aspetta, se era un pescatore, perché danno a pescare quegliati, scusa?
No, per invitarlo su un'altra arca.
Per invitarlo su un'altra arca. Allora, attenzione signori, vi faccio ascoltare una canzone di una band di Londra. Li vado a vedere questo sabato a Copenaghen. Si chiamano Dry Cleaning. Prendo l'aereo e vo a Copenaghen appositamente per vederli. Li vedo.
E se è il caso li porto.
No, li vedo, li vo a vedere e poi dopo il loro concerto esco dal palazzetto. Mi importa chi suona dopo. Non mi importa chi suona dopo. Esco dal palazzetto.
Aereo Roma.
Aereo via Roma, forza, avanti, subito. Si chiamano Dry Cleaning, vengono da Londra, quindi dalla Gran Bretagna, no Maurizio? Dall'Inghilterra, per meglio dire dalla Gran Bretagna, United Kingdom, no? E ve li faccio ascoltare con questa Scratch Card Lanyard. Loro sono i Dry Cleaning. Radio Rock Podcast. Benissimo, Toxicity, System of a Down su Radio Rock. Sentiamo, dai, chi c'è, vai.
Buongiorno, mi sono collegato poco fa, ma secondo me è The Purge.
The Purge.
Lo stiamo stabilendo.
Qualcuno dice Londra dove c'è Times Square, eppure Central Park. Il film è L'Esorciccio, di Exorcist. Premetto che ho molti amici pescatori, ma la cantante di questo pezzo non aveva voglia di interpretarlo. Non dire così.
C'è anche l'espressione marchigiana Fregna Marì.
A Fregna Marì, attenzione.
E Martina ride di questa volgarità, vedi?
Quindi è la fregna di nonna.
Mia sorella.
Tua sorella, ecco, perché sorella. Sua sorella
Maria è tua sorella, quindi
no,
la fregna
questa
è tua sorella.
Il vocale, me l'ho riconosciuto.
Tu l'hai riconosciuta dalla voce, come si chiama tua sorella? Vediamo se è vero. Non è affatto così, non è affatto così. Non è tua sorella.
Non è vero.
Allora,
è
belli questi Dry Cleaning, approfondirò. Mi hanno ricordato i cari Sonic Youth. Dunque, quindi, se ho capito bene, Elon, il pescatore figlio di un rigattiere, in una notte detta del giudizio, va a trovare la nonna fregna, ma si ritrova davanti Susanna, tutta rinfrescata. E tra un Picasso e l'altro. Esclama che coglioni Mauri. Allora l'intro di Toxicity, patrimonio dell'umanità, ci scrive Selene. E poi vediamo ancora The Purge Jam. Che cosa mi hai mandato qua? Che è sta roba? Questa è la notizia, che roba è? Ah sì sì, questo qui.
Bellissima.
Allora,
meravigliosa.
Spende questo è
vabbè, aspetta
un attimo. Allora,
occhio.
Un signore. Dove è accaduto questo? Negli Stati Uniti di America. Un signore, vogliamo dire un idiota, possiamo dirlo ufficialmente?
Però
un
se
idiota.
Tu ci pensi, la soddisfazione di poter fare una roba del genere con una sarebbe carino indagare.
Ma tu non hai coperto perché non hai capito perché ha fatto sta cosa.
Sì, certo, sì, perché lui difende l'altra
quindi
parte.
Quindi è un idiota.
In quella fattispecie lui sì, lui è
allora,
coglione.
Praticamente un signore spende $4,000 per aggiudicarsi all'asta una chitarra autografata da Taylor Swift e poi la distrugge. Cioè si presenta proprio lui, allora, sì, se la giudica, 4.000 euro, poi si presenta a ritirarla con un martello e mentre gliela consegnano si vede il video che la spacca completamente con questo martello. Ora, pare, non stento a crederlo, che il gesto sarebbe collegato all'endorsement della cantante per Kamala Harris.
E lui
quindi lui
trampiano.
È un trampiano evidentemente. Sì. Quindi è un,
anche una persona equilibrata tutto sommato. Sì,
tendenzialmente ti dico che il fatto che sia un trampiano e che quindi l'abbia fatto, tra virgolette, per ripicca, aggiunge idiozia all'idiozia. Perché secondo me è idiota anche il gesto di prendere, di spendere 4.000 euro per... distruggere una chitarra, anche perché sinceramente, ragazzi, con tutte le cose belle che puoi fare con 4.000 euro, ma non parlo di
beneficenza.
Bravo, parlavo proprio di quello, cioè non parlo di comprarsi una cosa, dico se vuoi distruggere la chitarra, là a sto punto donale a un ospedale, cioè fai una cosa carina, no? No, per distruggere la chitarra, boh, mi sembra una cosa abbastanza assurda di diciamo in linea di principio proprio in generale, ma a maggior ragione se poi lo fai perché sei un trampiano e quindi vuoi andare contro politica. A Kamala Harris. Però c'è qualcosa che voi, cioè c'è una cifra che voi spendereste
detto questo invece
per distruggere qualcosa, cioè voglio comprare una cosa per poi distruggerla, fatecelo sapere.
3899 una penna di Mauri e romperla
106 600. Sì sì,
una
assolutamente
era al limite.
Qualcuno ci ha mandato la notizia, sì, l'avevamo letta prima. Il primo a capire per più di 60 anni un brigattiere non sa di avere un Picasso nel salotto, era la notizia di cui stavamo parlando. Qualcuno ci manda, sì. Va bene, comunque. Quindi fateci sapere, magari è un ospedale, magari è un ospedale, gli ha donato 4 milioni, però siccome sta sul cazzo chiama Harris e fa quello che gli pare con i soldi suoi. Non ho capito questo
messaggio.
Che
vuol dire? Dai, andiamo avanti.
Che vuol dire? Vabbè, no, forse è qualcosa che mi è sfuggito. No.
Magari ha speso 4.000 euro a spaccare una chitarra perché l'ha visto in The Purge.
Forse l'ha visto in The Purge.
Forse sì.
Salve, sono un bimbo, volevo sapere quando posso vedere Maurizio Pentolino. Grazie.
Allora, Mauri, tu una pallottola per pappagallo te la prenderesti? Tu te prendi la pallottola per la soddisfazione dell'animale, ma no, per me no, eh?
No, allora io ho detto nel caso fosse se mi gambizzassero. Cassero,
sì?
Pure anche per Luigi Vespasiani, per gli altri due non me ce sprego neanche. Per pappagallo prenderei anche al cuore.
Anche al cuore, anche al cuore. Cioè tu prenderesti per me una pallottola, sì. Mi sembra il minimo che puoi fare per me. Anche al cuore, rischiando anche di farti del male, no? Perché
pallottola al cuore, muori.
Oddio, muori, adesso muori. Dipende, poi ci sono i medici che fanno i miracoli.
Se fai come Gino Paoli potresti campare.
Gino Paoli, ecco, per esempio,
sparato in testa.
Gino Paoli vive con una pallottola nel cuore.
Nel cuore, era in testa. No.
Sì, era nel testa e gli è finita nel cuore. Quindi è
una pallottola.
È una pallottola, ragazzi, al giorno d'oggi. Cioè, non è detto.
Preso una pallottola.
Ma comunque la cosa importante è che io donerei la mia vita per pappagallo. Mi sembra evidente. Tanto romantico, insomma,
ti prenderesti una pallottola
vicino al cuore,
nell'osso sacro, nell'osso sacro, pur di
una bella pallottolona nell'osso sacro.
Vai, continua. Azzozzone, a schifoso,
è una cosa incredibile.
Bavoso.
C'è una saga e una serie TV in merito a quello che dice Trump. Notte del giudizio si chiama. Le origini. Questa praticamente è come se il direttore leggesse la metamorfosi di Kafka. Alta qualità di radio. Le origini di Fregna Nonna. Attenzione, vai, sentiamo.
Ma quindi fatemi capire bene. Bene. Me coglioni e me coglioni.
Allora era nata così, esatto. Era nata così, era nata così.
Era mai quella spiegazione.
Allora,
non l'ha ascoltata.
Qualcuno dice mi coglioni uguale mi prendi in giro. Me coglioni uguale mortacci di Pippo. No, mortacci di Pippo è un'altra cosa ancora.
Però l'accezione del me coglioni così è un po' simile a mortacci di Pippo.
Pippo è l'uomo.
Possiamo spiegare che cos'è mortacci di Pippo?
Pippo è l'uomo in generale, è l'uomo medio, diciamo così. Giuseppe, che tu incontri in strada, lo chiami, oh Pippo, che fai?
Filippo, ho detto Pippo. Giuseppe,
no, Giuseppe,
Pippo.
Detto Pippo Baudo, come si chiama Pippo Baudo? Giuseppe Baudo, che cazzo vuoi?
Si chiama Franco.
Tra l'altro, l'ho già visto l'altro giorno. Ho visto l'altro giorno mio Baudo. In come si chiama quella Serenella?
Sedia a rotelle.
La Serenella,
come si chiama?
Sedia a rotelle.
Detta
Serenella.
Oh,
Pippo.
E stava lì. È bello ridere di Pippo Baudo che sta in Serenella.
Sì, vabbè, comunque, in Serenella.
L'ho trovato.
Vabbè, c'ha pure 200 anni.
Cura, però,
c'ha 90
Serenella.
Anni e passa.
88.
Non
hai detto una cosa giusta da quando hai iniziato a parlare di Pippo Baudo.
Giuseppe Baudo, detto favore. Pippo, sta in Serenella a 90 anni passati. E cosa fa?
Che cazzo fa? Spigne? Che fa? Non se sei da rotelle, spingerà anche le mani.
No, era il compleanno.
Ma lo spingono loro. Era il compleanno del mio amico Pier Francesco Vincitore. Mi ha invitato e ho trovato Pippo Franco in Serenella.
Ricordiamolo che è Franco, morto Pippo Franco, sostituito da uno.
Ah sì, è morto all'epoca.
Sostituito da un altro che era quello che faceva.
Arriviamo al punto fra pochissimo.
La sedia a rotelle di Pippo Franco. Radio Rock Podcast.
Oh Puppet con Chapter 3, il nuovo singolo della, della band che ritorna, tre settimane di presenza nelle, tra le nostre novità che si possono votare sul sito radiorock.it. Marco di Teramo ci scrive: vogliamo parlare della Fregna che ti cieca, sì, un grande classico del nostro Alessandro Tirocchi. Anche qui c'è una spiegazione etimologica alla quale arriveremo ben presto. Tu la sai, Ale?
Beh, è abbastanza chiara. Nel senso che un signore, una volta, guidando, alle ore del tramonto, quando il sole cala e si mette in una posizione un po' complicata, guidando, a un certo punto che succede? Questo raggio di sole, filtrando, sbatte addosso alla vulva di una signora.
No.
La quale,
fa rifrazione.
La rifrazione negli occhi, lui fa la Fregna che mi cerca.
No, in realtà credo che sia molto più semplicemente il fatto che sei una bellezza talmente abbagliante, talmente splendente da riuscire a addirittura accecarti.
Non so, rifrangente. Ad accecarti.
Rifrangente.
Può accadere.
Dipende da come sei,
anche dal giorno.
Dalla postura anche, no? E dall'angolo. Vai, sentiamo.
Ne potrebbe parlare, ma sti cazzi.
Bene, allora io comprerei e distruggerei il Parlamento per rifarlo da perché abbiamo chiesto, ero pure dimenticato, cosa comprereste per poi distruggerlo? Francesco scrive: io comprerei e distruggerei il Parlamento per rifarlo poi da zero.
Ti costicchia un po', credo.
Ma proprio l'edificio, il Parlamento, cioè che dopo che hai distrutto
il Parlamento è bello, però
se tu distruggi il Parlamento mica hai distrutto i parlamentari, cioè i parlamentari vanno a riunirsi da un'altra parte, poi tu devi distruggere,
poi facciamo un danno artistico,
devi azzerare, e poi facciamo un danno artistico, no? È un bel palazzo. Pippo è l'amico di Topolino, fra le altre cose, anche
anche.
È l'uomo medio, cioè è un Giuseppe qualunque che tu passi per strada e dici: Giuseppe, che fai tu? Dice: io che ne so, sto andando al bar a incontrare degli amici.
Mortacci,
mortacci tua. No,
questa violenza
non è la violenza.
E dice, scusa, e dice Pippa perché?
Pippa chi?
Chi è Pippa?
Pippa chi?
No,
Pippa.
Dico Pippa.
Arisa Pippa.
No, però
Mauri, guarda, io veramente stamattina.
Mauri, no, perché Pippo,
guarda, cioè,
hai fatto perdere la pazienza persino a Martina.
No, quando si dice: ah, giocare a calcio sei una pippa, no?
Esatto,
e
esatto.
Non vali nulla, cioè sei proprio scarso.
Esatto, esatto, è sempre quello.
Perché si dice che
è
sei
sempre
una
quello.
Pippa?
Cioè, sarei questa è una cosa molto sessista, devo dire la verità. Praticamente un giorno venne a vedere una partita di pallone No, venne un signore che si chiamava Giovanni. E lei venne a vedere la moglie di questo signore, che si chiamava Giuseppa, detta Pippa. Ora che succede?
Filippa, forse.
No. Allora che succede? Che a un certo punto dissero a questo Giovanni: non sei capace, sei buono a giocare a pallone, se fammi entrare tua moglie è meglio. Perché si è inventata a Roma questa cosa. Se fammi entrare tua moglie è meglio. Ah sì, disse lui, allora fate entrare mia moglie, vedrete com'è brava. Entrò Pippa in campo, sbagliò tutto e disse: no, è proprio una pippa.
Da cui
si vince.
Si vince, vai.
Giuseppe, che fai tu? Io Pippo.
Anche.
Può essere.
Ma tanto, hai fatto caso? Boh, voglio svelare sta cosa: che tutti quelli che si chiamano Giuseppe pippano, tanto per cominciare.
No, perché non lo mai.
Tu dimmi un Giuseppe che non pippa. Giuseppe Mazzini pippava.
Non è vero.
Garibaldi pippava.
Non è vero. Giuseppe Conte.
Pippa.
Non è vero.
Oddio,
denunciato.
No, aspetta, non quello lì, non il capo.
Il
capo del Movimento 5 Stelle. Altri Giuseppe pippano. Quindi tutto torna.
Tutto torna.
Ma aspetta, pippano in senso buono, nel senso
certo. Qual è il senso buono del
poco?
No, zero. Non si fa.
Vai, lo sentiamo.
Esistono i venerdì casual, no? Di solito si fanno sui posti di lavoro, soprattutto nei paesi anglosassoni. Che ne pensate se venerdì Maurizio fa la puntata vestito da pentolino?
Ah, questo è buono, il venerdì casual.
Venerdì
casual.
La
volgarità no. Allora, glieli ha dati Trump, ci scrive qualcuno, glieli ha dati però che la musica di Taylor Swift fa cagare lo possiamo dire? Nel senso che a te magari non piace.
A noi non piace.
A te non
però
piace.
Però riempie gli stadi.
A noi chi?
No, dico in genere, magari chiami rock and roll.
Vabbè, non è vero.
Potrebbe essere lontana come gusto.
Allora, tuo nonno in cariola. Per quale motivo l'origine?
C'era un signore.
Scusa, di nome Giuseppe.
Le spiegazioni di Pappagallo.
No, c'era
una rubrica meravigliosa.
Ragazzi, io l'ho studiato queste cose, ma mi fate di. Allora, c'era un signore di nome Giuseppe, il quale praticamente pippava dalla mattina alla sera, tanto per cominciare.
Giuseppe.
Conosce lui. Sì, praticamente gli dissero un giorno: Ma tu hai fatto questa cosa? Lui si vantava sempre che aveva fatto, aveva fatto, aveva fatto. Ma che hai fatto? Dicevano, cosa hai fatto che sei un millantatore, no? Non l'hai fatta né te, né, né tuo padre e né tuo nonno, dissero.
Certo.
Allora lui disse, mio nonno l'ha fatta, mio nonno lo sa fare. Mio nonno è capace di fare questo ed altro. È capace pure con le mani legate, disse lui. È capace pure con un piede solo.
Eccola
è
che arriva.
È capace pure.
Eccola che arriva.
La cariola è stata la rovina di sta famiglia, va bene Maurizio?
Oh. La cariola è stata la rovina.
Pippo a rotelle, Pippo a rotelle. Attenzione, vai, senti.
Pippo. No.
Da questa cui, da cui
secondo me la fregna che te cieca è legato al fatto che, insomma, la masturbazione, come si sa, rende un pochettino.
Questo però che c'entra, ragazzi?
Ma cosa dire? Allora, ragazzi, scusate, credo
la masturbazione rende un pochettino, un pochettino cosa?
No, ma sai, secondo me è legato. Masturbarti ti cieca.
No, secondo me è legato al detto che tira più un pelo che, nel senso che, cioè, ecco, quando uno è innamorato, sentiamo.
Qualcuno
non
vuole sapere
nulla.
La pippa, la pippa al sugo, la pippa al sugo. Sì. La spiego subito. Questa signora Pippa,
faceva,
incapace, era incapace, esatto. E gli dissero, a un certo punto gli dissero, ma tu sei talmente incapace che pure se noi
ti usassimo,
non lo aiutare, lascialo annegare.
Pure
così.
Se noi giocassimo a pallone in un mare di sugo,
che è una cosa che a chi è che non è mai capitato?
Si fa a volte.
Per dire,
adesso, un esempio.
Hai presente quelli, gli amici, no, che giocano a pallone nel sapone e scivolano e cascano per terra, no? Addirittura, pure se giocassimo nel sapone saresti una pippa. Pure se giocassimo al sugo saresti una pippa. La pippa al sugo. Questa è la fregna Mari, lo sappiamo tutti cosa vuol dire.
Sì,
una signora chiama il cane dalla finestra a Pippo e uno gli risponde, signora Pippo pure io, ma non lo dico a tutti. Questa è una battuta nuovissima, tra l'altro, devo dire. Fresca, mai fresca.
Pensa quanto pippavano alla Disney, dove c'è Pippo, che è un cane, che porta a spasso Pluto, che è un altro cane.
Sì, devo dire la verità, sì. Allora, ragazzi, sai che Radio Rock Italia ti fa veramente scoprire, se non le conosci, ma ti ricorda anche dei grandissimi artisti. Per esempio, a me piace tantissimo, non so se Mauri lo conosce, Giorgio Poi. A me Giorgio Poi mi fa impazzire. Ed è finito colpevolmente, Giorgio Poi, che è un cantautore di Novara, è finito, secondo me, colpevolmente nel... novero di tutti quegli artisti hit pop un po' alla Calcutta, anche perché lui incide per Bomba Dischi, che è l'etichetta di Calcutta, è il management di Calcutta, quindi è finito un po' in quel calderone lì colpevolmente, perché lui è un signor musicista e fa delle produzioni molto molto interessanti. Giorgio Poi, conoscete voi Giorgio Poi?
No, non
Giorgio Poi da approfondire. E l'altro giorno stavo ascoltando Radio Rock Italia, e vedi sta Radio Rock Italia che ti passa, Giorgio Poi, è incredibile. Lo ascoltiamo insieme con I Pomeriggi, Giorgio Poi.
Ascolta
Radio Rock Podcast.
E noi tra pochissimo, già ve lo preannuncio, saremo in studio, già ci ha raggiunto con Daniele Ognibene, che insomma è stato anche consigliere comunale regionale nel Lazio, è stato fondatore dell'associazione Gian Maria Volontè, collabora con Servizio Pubblico di Michele Santoro, scrive di comunicazione, informazione politica, ma soprattutto anche di calcio, di ciclismo, e ha pubblicato un libro proprio in questi giorni che si intitola Palla al piede, un libro insieme ad Alberto Antonio Dandolo in cui si raccontano 11 giocatori di tutto il mondo che appunto raccontano la loro storia diciamo così personale, sportiva, ma come dire, che si è intrecciata in qualche modo nella storia del loro paese nei momenti più drammatici e decisivi, vale a dire insomma in qualche modo quando il calcio si incontra, si scontra con, si va a braccetto con la politica e con la e con il sociale in qualche modo. Tra pochissimo ne parliamo con lui, Daniele Ognibene qui in studio con noi. Il libro si intitola, come ripeto, Palla al piede, edito da Lit Ultra Sport. Fra pochissimo, dopo la novità,
Radio Rock Podcast.
Jerry Cantrell con Afterglow. E come vi abbiamo anticipato, il libro della settimana, di questa settimana, è Palla al piede, 11 storie di calcio e libertà, edito da Ultrasport. Gli autori sono Daniele Ognibene e Alberto Antonio Dandalo, Daniele ogni bene che è un mio voglio dire amico,
amico
perché
amico,
poi
certo.
Vabbè, insomma posso dirlo sì, da, sì. Mio amico è ex consigliere regionale nel Lazio. Stavamo parlando fuori onda, visto che in qualche modo è anche un po' il tema del libro, della politica, il calcio e la politica sono due grandi passioni, no Daniele?
Pare sì, poi poter dire. Vanno spesso a braccetto e spesso le grandi organizzazioni utilizzano il calcio. I mondiali del 78 sono l'emblema forse più alto di come la politica abbia usato il calcio, di come la dittatura argentina certo. abbia utilizzato il calcio anche per far vedere la loro grande capacità di rilanciare quel paese. Però poi accadono anche che c'è qualcuno che si ribella e che invece utilizza la grande notorietà, la fama che porta a essere un calciatore per scopi, diciamo, benefici, certo. mettiamoli così, o comunque politici.
Vorrei partire da... allora, questo è un momento... Adesso non voglio fare parallelismi strani, però è un momento, stavamo parlando anche fuori onda, molto particolare, delicato, difficile nel quale fare politica. Purtroppo siamo alla presenza un po' in tutta Europa e non solo, basta guardare anche gli Stati Uniti, a dei movimenti, a dei nazionalismi esasperati, a dei movimenti che insomma ricordano purtroppo certi orrori del passato e certe storture del passato. Nel tuo libro si parla di uomini, 11 uomini, come se fosse un'ipotetica formazione.
È una
no?
formazione.
È una formazione vera e propria.
Questo è il primo paletto che ci siamo dati, cioè okay. schierare una formazione, quindi non... mettere 11 attaccanti, quindi c'è un portiere, 3 difensori, 4 centrocampisti, 3 attaccanti.
È una formazione che ipoteticamente avrebbe potuto giocare
alcuni non hanno giocato insieme ma contro si conoscono, diciamo, alcuni dei protagonisti. Noi abbiamo detto, parliamo fino ad oggi, insomma dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e riflettevo mentre ero in arrivo che in fondo si parla sempre del Novecento come del secolo breve. E invece probabilmente siamo all'ultima coda del Novecento, quindi è un secolo lunghissimo, perché l'idea che adesso siamo di nuovo con due teatri di guerra spaventosi, certo. uno in Europa e uno in Medio Oriente, rende il Novecento invece un secolo lunghissimo, e in fondo qui sono riportati i momenti più salienti di quell'epoca. Da un punto di vista diverso sono calciatori che hanno... messo il proprio impegno, la faccia, il fisico, non solo sui contrasti, ma anche per dire qualcosa di importante, alcuni dei quali per rimetterci tantissimo dal punto di vista della propria carriera, però credo che sia questo anche il bello, no? Di avere grande certo. visibilità.
Come è nata, Daniele, l'idea di raccontare questa storia? Cioè, siete partiti, diciamo, prima dal progetto, oppure ci avevi in mente uno di questi 11 che volevi raccontare, e poi è nata invece l'idea di estendere anche agli altri?
Allora, diciamo, Alberto è arrivato in corsa, nel senso che io avevo questa idea da parecchio tempo. Poi ne ho parlato con alcuni colleghi vostri, nostri, diciamo, che uno è Massimo Razzi, attuale direttore del Quotidiano del Sud, ma per lungo tempo a Repubblica.it, a Cataweb, perché io avevo in mente un 11 della storia, cioè 11, quindi certo. l'idea di fondo c'era. E poi ho incontrato Alberto, gli ho raccontato questa cosa e lui ha detto: ah, fantastico, facciamola insieme, però cerchiamo di buttare giù una rosa. L'unico certo, diciamo, era il portiere Iribar, perché in quelle latitudini, nei Paesi Baschi, lui è qualcosa di più di un semplice calciatore, è l'emblema di un popolo che non ha mai smesso di essere se stesso, neanche durante il franchismo, anche con gli strascichi che ha portato Henry Batasuna, Leta, certo. però lui ha fatto uno dei gesti più eclatanti del mondo del calcio, cioè ha utilizzato una partita di calcio per riaffermare il diritto del popolo basco ad esistere.
Ecco, ce lo racconti sì questa storia, perché è molto interessante.
Iribar è un calciatore basco nato tra San Sebastian e Bilbao, su quello che è il cosiddetto Golfo di Biscaglia, a Zarautz, un piccolo paesino dove si gioca a calcio sulla spiaggia, quando c'è la bassa marea diventano queste spiagge infinite, si mettono due pali e si gioca a calcio. Lì ha iniziato la sua avventura calcistica, un'evoluzione incredibile, perché riesce a fare una prestazione stellare con una piccola società in una coppa nazionale, viene immediatamente ingaggiato dall'Athletic Bilbao,
diventa addirittura il portiere della nazionale, vince l'Europeo del 64 in casa con Franco che voleva a tutti i costi battere l'Unione Sovietica, e lui diventa quindi l'emblema non solo della Spagna ma soprattutto dei Paesi Baschi. In una partita, in un derby con il San Sebastian, a San Sebastian, allo stadio Atocha, in quel momento era illegale la lingua basca ed era illegale la bandiera basca, la bandiera che spesso vediamo durante le corse ciclistiche che sventolano un po' ovunque.
Proprio per il, spieghiamolo magari ai più giovani, proprio per il nazionalismo, quegli anni erano anni di una dittatura fascista, quella del generale Franco, Francisco Franco, e quindi non si poteva, erano bandite come in Italia.
Immaginate
durante
che la nazionale basca durante il franchismo e durante la guerra civile soprattutto organizzava delle partite in giro per il mondo per accogliere fondi per la resistenza, quindi immaginate con chi abbiamo certo a che fare. In quella partita il capitano del San Sebastian, della Real Sociedad, Corta Barria, incontra Iribar e gli dice: utilizziamo il calcio per fare qualcosa di straordinario, per riaffermare il nostro diritto ad esistere. Come? Sventolando la bandiera basca. Entriamo in campo insieme le due squadre sotto l'effigie della bandiera basca. Insieme a loro un personaggio straordinario, si chiama Uranga, giocatore della Real Sociedad, detto Trotsky, già la dice lunga sul personaggio, che fa cucire questa bandiera dalla mamma, se la nasconde sotto, va sugli spalti perché in quella partita era infortunato, quindi nessun poliziotto ha avuto l'idea di perquisirlo. Ci sono le majorette che festeggiano le 100 presenze di un calciatore della Real Sociedad, quindi c'è un clima di festa, ma questo clima di festa diventa euforia totale per il popolo basco, perché Uranga scende dagli spalti, porge la bandiera basca a Iribar e Corta Barria, loro la srotolano e camminano lungo il campo con la bandiera in mano, e da quel momento la bandiera torna ad esistere e i Paesi Baschi tornano ad essere fieri della loro identità, e loro immaginano che possano succedere delle rappresaglie, possano essere arrestati, invece tutto ciò non avviene, e da quel giorno la bandiera basca torna a riapparire negli stadi. Immaginate che fino ad allora nei Paesi Baschi sventolavano la bandiera italiana, perché la bandiera basca ha gli stessi colori dell'Italia, per camuffarla, e invece da lì a breve torneranno anche ad apparire, perché il franchismo, Franco muore Franco, c'è l'attentato a Carrero Blanco, e insomma, per chi è appassionato di cinema potrà vedere un film di qualche anno fa, di molti anni fa, di Gillo Pontecorvo, Operazione Ogro, dove Carrero Blanco viene fatto saltare in aria, viene attentato e viene ucciso, e chiaramente l'organizzazione terroristica basca è quella che più di ogni altra si è battuta anche contro il franchismo. Ma da quel momento, tornando alla partita, da quel derby Real Sociedad Athletic Bilbao, i Paesi Baschi tornano a poter parlare la loro lingua ed esporre di nuovo la loro bandiera.
Questo a dimostrazione del fatto che spesso noi, purtroppo, guarda, sono sulle prime pagine dei giornali questa mattina, insomma, Repubblica, San Siro, il calcio in ostaggio di Ultras e Clan, l'inchiesta della Procura di Milano. Chiaramente il calcio non è solo questo, ma insomma evidentemente
è anche questo,
però il calcio è stato anche nella storia in grado di mettere in campo, proprio il caso di dirlo, o comunque di tirar fuori dei gesti che poi hanno avuto una valenza simbolica e che hanno poi generato degli effetti come quello che ci hai raccontato, positivi. Do il buongiorno anche a Marco Buscarà. Ciao Marco.
Buongiorno a tutti.
Che è espertissimo e molto più di me in questo campo, e che vorrà fare anche lui delle domande, Daniele, ogni
bene. Sì, sicuramente, perché è affascinante il discorso di queste storie con la S minuscola, no, che si intrecciano con la storia con la S maiuscola. Sono storie che si sente anche, no, con il trasporto con cui le racconti, certe volte sono molto emotivamente anche coinvolgenti, che nel periodo sono state sicuramente anche da parte di chi le ha raccontate, in parte romanzate, in parte anche da parte della propaganda, poi sono state successivamente, insomma, raccontate, amplificando. Parlavi prima dei paletti che vi siete messi per quanto riguarda i primi paletti per un giocatore per ruolo. dal punto di vista del raccontare queste storie cercando di andare alla verità di quello che è successo, oppure lasciando spazio libero al romanzato, che paletti, che tipo di paletti vi siete messi?
Allora,
perché è difficilissima come cosa.
Ci sono alcune parti, il libro sostanzialmente ogni capitolo ha tre tempi di narrazione. Uno è il nostro, cioè la parte dove noi descriviamo i luoghi, e quindi lì c'è molta anche fantasia, c'è il nostro punto di vista. C'è il racconto al passato, dove il protagonista racconta quello che ha vissuto, e poi c'è il motivo per cui è dentro quel libro, mm-hmm. E invece il protagonista ne parla in un presente storico, come se lo stia vivendo in quel momento. Quel pezzo lì è chiaro che è come lo ha vissuto in quel momento. Abbiamo cercato di chiedere a loro: isolatevi, tornate a quel momento, raccontateci cosa hai vissuto, cosa... Quello è il pezzo, diciamo, forse più romanzato, perché è chiaro che è un'elaborazione anche loro,
certo.
In più c'è la parte che la traduzione, l'adattamento, quindi è chiaro che si è sempre borderline su quando
no,
si parla di
questo. No, perché poi sono storie, parlavamo anche fuori onda, no? Che il grande ispiratore di tutte queste storie è Osvaldo Soriano, certo. Che ha scritto, insomma, tantissimi, certo. Racconti, football come per esempio libro, e per esempio anche il suo racconto della camminata di Obdulio Varela nella finale al Maracanazo, in cui lui prende il pallone, stava sotto l'Uruguay, cammina molto lentamente verso il centro del campo, poi se si vanno a vedere le immagini, anche lui, insomma, nel raccontare quella storia famosissima.
Cioè, è anche un po' il bello, secondo me, di queste cose, no?
Sì,
che
non
poi
sai dove finisce la verità.
Tu parli, tu ci dicevi che molti di questi protagonisti, di questi 11 protagonisti, sono ancora vivi.
9 di 11 sono vivi, 9 vivi li abbiamo intervistati tutti, quindi abbiamo avuto con alcuni di loro, diciamo, siamo ancora in contatto, con Angel K, con Carlos Caselli, il cileno, con un pazzo che ha giocato in Italia, che è Walter Junior Casagrande, ex Ascoli e Torino, personaggio straripante, anche perché lui non aveva molta voglia di parlare del passato, ma quando l'abbiamo intervistato c'era ancora Bolsonaro, quindi per lui era il modo per parlare, certo. di Bolsonaro, per sostenere Lula. Però con loro c'è stata un'interlocuzione. Invece i due che sono morti, uno è Martin Huer, slovacco, che grazie all'ambasciata slovacca, grazie allo Slovan Bratislava, che peraltro ha incrociato, credo, la Roma recentemente, sì. Se non ricordo male, l'anno scorso in Coppa, grazie a loro ci hanno messo in contatto con il figlio, e il figlio ci ha mandato tutti i documenti del padre, che chiaramente erano in slovacco, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro, certo. Non proprio agilissimo. Nel caso di Martin Huer era completamente scomparso, ma è un calciatore comunista di origine istriana, non c'è nulla di documento che possa fare riferimento a lui, nessun parente stretto. Abbiamo iniziato questa grande ricerca e la fortuna è stata aver incrociato un ragazzo che ha vissuto nel campo profughi della risiera di San Sabba dopo, diciamo, durante l'esodo istriano-dalmata, che lo conosceva benissimo, vive in Canada, e Mario Lorenzutti, e abbiamo fatto questa lunga chiacchierata con lui, che ci ha raccontato tante cose di appunto di Bruno Scher, e quindi, diciamo, quelle sono i due capitoli,
certo,
dove
che avete ricostruito senza, sì, la testimonianza diretta,
senza,
diciamo,
la testimonianza diretta.
C'è un lavoro di indagine e di ricerca dietro pazzesco, ragazzi. Io voglio far ascoltare la canzone che hai scelto tu, i Pearl Jam di Black. Daniele, perché l'hai scelta, se c'è un motivo particolare?
Diciamo, siamo tutti figli degli anni 90, okay. Quindi diciamo che Eddie Vedder ha un po' accompagnato, è stata un po' la colonna sonora degli anni più belli.
Benissimo, quindi la riascoltiamo insieme. Black, meravigliosa, dei Pearl Jam. Siamo con Daniele Ogniben in studio con noi, che ha scritto insieme a Alberto Antonio Dandolo, dandolo palla al piede, 11 storie di calcio e libertà.
Radio Rock Podcast.
Oasis nel The Rock Show, Stand By Me. Io sono Emilio Pappagallo, con me anche naturalmente Maurizio Paniconi, Martina Carona, Alessandro Di Rocchi. C'è anche, ci è passato a trovare anche Marco Muscarà, perché che ho coinvolto per parlare insieme a Daniele Ognibene, che è il nostro ospite quest'oggi, del libro bellissimo Palla al piede, 11 storie di calcio e libertà, Ultrasport, di Lit Edizioni. Intanto c'è Alessandra che mi manda subito uno screenshot che ha acquistato il libro subito sulla fiducia, ma in realtà ne stiamo parlando da qualche minuto, ma insomma dice subito preso.
Grazie.
Quindi il libro, sapete che qui prima che aprano le librerie, andare subito sui vari siti online e comprare subito Palla al piede sulla fiducia.
Io dicevo, lo
bellissimo.
Trovate in tutte, nelle migliori librerie d'Italia, ma anche nei peggiori bar di Caracas.
Esattamente. Volevo chiederti una cosa. A parte, c'è un messaggio di un amico che scrive: considerato il punto di vista di Ampio Respiro, posso chiedere al vostro ospite cosa pensa del fatto che nei programmi di giornalismo sono scomparsi da anni gli interventi del pubblico? Forse c'entra poco, ma gli spazi di espressione democratica in Italia mi sembra siano sempre meno. Che ne pensi, Daniele? Avremo questa piccolissima parentesi.
Credo che si riferisca al non solo al calcio, mi sembra,
sì,
di
sì, certo.
Leggere. Beh, mi viene una battuta. Abbiamo visto, insomma, Elon Musk che ha decantato in maniera forte i risultati del governo, del sì. governo Meloni. È evidente che si informa sul TG1, quindi, quindi diciamo che sì. gli spazi sono molto contenuti, il dissenso è un po' un problema di tutto questo Occidente, che tende un po' a restringere...
Sì, torniamo indietro,
sì,
anziché andare avanti.
Sì,
sembra.
Sì, sì. Guarda, in questo dobbiamo scomodare Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, che a proposito di lettura, vabbè, facciamo un altro consiglio per la lettura. Se uno vuole capire come funziona la censura nelle democrazie, deve leggere questo libro. Alexis de Tocqueville, La democrazia sì. in America. E
compratelo
bene.
Subito dopo Palla al piede. Prima, sì, palla, al
prima
piede,
palla al piede
e poi...
Nel senso che sono, sì, effettivamente c'è poco spazio e spesso uno deve fare lunghe premesse per dire la propria opinione.
Sì. Senti, io volevo ricordare a tutti gli amici che ci stanno seguendo una cosa che gli avevo detto fuori onda, commentavamo, dovrebbe essere ormai già più che chiara, però lo voglio ribadire. Palla al piede è un libro che chiaramente apprezzeranno, è ovvio, gli appassionati di calcio, ma è un libro che potete leggere tranquillamente anche se non capite nulla di calcio, anche se siete Maurizio Paniconi, anche se siete Martina Caronna, persino, pensate. Tranquillamente l'acquistate. E tra l'altro stavo leggendo un capitolo prima, mi stava facendo venire veramente i brividi, parliamone subito. Ti volevo chiedere una storia fra queste in particolare che ti ha commosso, era una domanda che ti volevo fare. Poi ce lo stavi praticamente raccontando anche fuori onda. Io stavo rileggendo le prime pagine del capitolo dedicato a Caselli e ti viene veramente è veramente tosto, insomma. È quello o è un altro?
No, è quello ed è Gerd Weber. Devo dire, questi due, Germania Est e Carlos Caselli. Carlos Caselli ha la particolarità, innanzitutto il Cile ha questo legame fortissimo con l'Italia, l'ambasciatore italiano che ha salvato tantissime vite ospitando i dissidenti politici nell'ambasciata italiana, quindi c'è questo legame tra il Cile e l'Italia nel film di Nanni Moretti, ne potremmo raccontare tantissimi. Quindi c'è questo rapporto tra Italia e Cile, gli Intillimani hanno vissuto qui da noi,
certo,
per tantissimi anni a Genzano di Roma, quindi questa è storia, quindi sono stati tantissimi, Neruda ha vissuto in Italia, Sepulveda ha vissuto in Italia, quindi c'è questo legame tra Cile e Italia molto, molto forte. Lui è un personaggio straordinario ed è incredibile come la sua vita si sovrapponga al golpe di Pinochet. Cioè, lui è in ritiro con la nazionale quando Pinochet porta a termine il golpe e c'è la morte di Allende, e lui è in campo in quella che viene chiamato il teatro dell'assurdo, cioè lo spareggio per i mondiali Cile Unione Sovietica. L'Unione Sovietica si rifiuta di scendere in campo in Cile, permettendo quindi al Cile di qualificarsi, ma il Cile decide di giocarla lo stesso, 11 contro nessuno in campo, e Caselli farà l'ultimo passaggio, faranno una sola azione dove porteranno al gol, dove andrà, dove sarà fatta questa marcatura nella porta vuota, in un campo vuoto. Ma dove si gioca la partita? La partita si gioca allo Stadio Nacional, che è il centro di detenzione dei dissidenti politici, dove vengono torturati ed uccisi dal regime di Pinochet, e questo Carlos Caselli lo sa, e quindi parla con le persone, parla con quelli, cerca di capire se l'intorno ci sono familiari o amici che sono stati detenuti, e poi fa questa lunghissima battaglia contro Pinochet, una incredibile, in cui invitati non a Palazzo della Moneda, che era la sede del governo perché bombardato durante il golpe, ma in un altro palazzo, incontrano tutti i giocatori che dovranno andare ai mondiali e sono in fila. Pinochet stringe la mano a tutti, invece Caselli ritira la mano, se la mette dietro, non vuole, non stringe la mano a Pinochet. Ma la cosa incredibile è che questa storia potrebbe anche non uscire fuori, invece la fa uscire un giornalista per, diciamo, attaccare Caselli, e invece diventa, certo, il bollino per far vedere che Caselli è un uomo della resistenza contro la dittatura. Il giornalista verrà cacciato poi da Pinochet, perché lui avrebbe preferito che quella notizia, certo, non fosse mai uscita, e lui ingaggia questo duello fortissimo con Pinochet. La mamma verrà anche torturata dal regime, e poi c'è una scena che secondo me è straordinaria, un momento secondo me iconico del mondo del calcio. Caselli torna a giocare in Cile, lui ha giocato per molti anni in Spagna, all'Espagnol, al Levante, lo chiamano il re del metro quadro, perché lui in un metro quadrato riesce a girarsi e fare gol, e lo vuole il Barcellona per giocare a fianco a Cruyff, ma lui decide di tornare in Cile. E nella prima partita casalinga va a segno, fa gol. Lo stadio è quasi tutto pieno, a parte un angolo di stadio dove non ci sono tifosi. Lui segna, scavalca le barriere e si dirige verso quello spalto completamente vuoto e si mette in ginocchio a pregare. Sono tutti interdetti, tutti tranne un poeta cileno che dirà il giorno dopo: solo io e Carlos abbiamo capito che cosa volesse dire quell'esultanza. Quell'esultanza era per i desaparecidos, per i morti. Da quel giorno quel pezzo dello Stadio Nazionale è un monumento, è un memoriale alla storia dei desaparecidos e dei morti del regime di Pinochet.
Beh ragazzi, insomma, veramente da pelle d'oca.
Assolutamente da pelle d'oca. Mi veniva in mente però, proprio nell'immagine di Pinochet che stringe le mani, lui che decide, Caselli, di non stringerla, l'immagine della finale del mondiale, l'ultimo che c'è stato in Qatar,
sì,
in cui durante la premiazione a Messi un po' a forza, ha avuto infatti tantissime critiche, viene messo quel mantello Ibisht, no? Classico mantello del Golfo Persico, maschile, che simboleggia ricchezza. Lui, calciatore all'epoca del Paris Saint-Germain, quindi gestito dal fondo qatariota, certo, lo stesso che organizzava i mondiali, e alza la coppa con quel mantello che gli è stato messo un po' così. Lui non ha protestato. Mi viene in mente, non ci sono più queste cose oggi, nel calcio di oggi, perché ci sono dei privilegi, oppure magari manca la prospettiva, magari tra qualche anno vedremo delle storie così e al momento non ce ne stiamo accorgendo.
Ecco perché, sì.
Qui ci viene incontro un altro capito, che è Walter Casagrande, cioè travatti del Torino, dell'Ascoli, uno dei fondatori della cosiddetta democrazia corinziana. Immaginiamo sempre Socrates, ma forse il più fervente oppositore al regime brasiliano era proprio Walter Junior Casagrande. Peraltro il capitolo è rock, gol e democrazia, perché insomma lui era amante di Purple, però lui spiega benissimo, rivolgendosi a Neymar, dicendo: caro Neymar, ma non hai mai detto una parola per il tuo popolo brasiliano? E lui lo spiega: i guadagni sono talmente alti che nessuno li vuole mettere a rischio prendendo posizione. Però secondo me nessuno di questi calciatori entrerà nella storia, quella con la S maiuscola che dicevi proprio qualche tempo fa, a differenza dei personaggi del nostro libro. Ce ne sarebbero anche anche altri.
Però Daniele, scusa, ti interrompo, è vero, i guadagni sono molto alti, però queste persone avevano anche molto di più da perdere, perché avevano, certo, la possibilità anche di essere cancellate veramente, cioè persone potevano anche morire, sparire, sì, sì, come abbiamo visto, cioè i rischi erano più alti rispetto magari a perdere dei guadagni, delle occasioni, l'ingaggio con una squadra, no? Eppure c'era questa voglia, no, in qualche modo, di...
Guarda, sono pochissimi, se voi immaginate, c'è stato Salah ultimamente che ha preso posizione sulla, sì, guerra di Gaza, e Richarlison, il brasiliano, che è uno che entra forte sui temi, giocatore del Tottenham, che entra forte sui temi sociali. Poi è difficile, preferiscono la comfort zone, diciamo, del tema mainstream, ma è difficile che prendano una posizione, ecco, contro la guerra, piuttosto lo fanno sui diritti civili, su altri argomenti che sono ormai largamente condivisi dalla, certo, anche dal potere mediatico.
Maurizio. Forse il problema non può essere la poca coscienza politica.
Questo, allora, effettivamente c'è uno stacco incredibile. Voi hai fatto un'osservazione, secondo me, corretta, pertinente, perché un tempo il calciatore, anche il fenomeno, non guadagnava così tanto come oggi. Cioè, comunque viveva ancora quella classe sociale. Poi c'erano quelli che restavano nella classe sociale anche se avevano guadagni più importanti, ma si rendevano conto di far parte di quella no, della struttura sociale dove erano nati. Oggi invece vivono in una bolla, lo racconta Iribar nel primo capitolo. Noi giocavamo in spiaggia, oggi i bambini vengono portati fin dentro al campo. Cioè, per noi era normale anche a 7-8 anni, 6 anni andare e giocare tutto il giorno sulla spiaggia. E oggi i bambini vengono accompagnati fin dentro il campo. C'è da dire che anche lì il ruolo dei genitori, mi piaceva questo centro sportivo dove c'era scritto vietato l'ingresso ai genitori che, ieri c'è stato uno scontro, sono entrati in campo dei genitori a picchiare gli avversari. Ecco, cioè, sì, quindi c'è questa cosa che utilizziamo il calcio perché, ok, svolto per tutta la vita, no?
Anche quello forse è collegato però ai privilegi che poi ti dà nel momento in cui riesci, certo, ad arrivare. Quindi sogno per mio figlio
una vita,
me,
una vita,
privilegi,
una vita di privilegi.
Marco, forse un'unica grande eccezione, grandissima eccezione, abbiamo presentato qua il libro di Boris Sollazzo, che è nostro, anche il nostro Boris Sollazzo, Diego Politic. Cioè, Maradona è stato a suo modo, ovviamente, però oltre ai più grandi di tutti, anche uno che ha fatto politica. Sì, sì. Tu hai scelto però di non raccontare.
C'è anche Maradona, in un certo senso c'è. Ecco. C'è perché, per esempio, il capitolo di Angel K racconta alcune cose di Maradona e lui dice: Maradona è rimasto sempre il ragazzo del suo barrio, nonostante abbia avuto tantissime opportunità, però è rimasto quella roba lì.
Anche a Napoli stessa lui è rimasto molto legato a quartieri popolari, era proprio un uomo del popolo, si sentiva, sì, quello lui.
A lui andava all'orfanotrofio a Napoli a giocare, si è saputo soltanto anni dopo, quando sono uscite le foto, perché lui assolutamente vietava che
sì, non voleva che uscisse, sì, chiaro.
Quindi,
Daniele, senti, dobbiamo chiudere purtroppo, però torni a trovarci innanzitutto, parliamone ancora, perché di questo e di altro naturalmente se ti va. C'è qualcuno che non avete inserito e che si presterebbe, ecco, per un secondo volume, oppure insomma che è rimasto fuori dolorosamente, oppure qualcuno che avete deciso di non mettere per determinati motivi, avete escluso, diciamo così, al,
sì,
contrario?
Ce n'è uno, diciamo, un po' perché era quello che credevo dovesse esserci per forza. Si chiama Jorge Carrascosa, difensore argentino, del famoso Huracán, campione d'Argentina, allenata da Menotti, che poi diventerà l'allenatore della nazionale argentina. Menotti iscritto al Partito Comunista argentino, quando viene nominato selezionatore della nazionale si fa riunire il comitato centrale del Partito Comunista per chiedere se fosse il caso di accettare oppure no la carica di allenatore in quelle condizioni politiche, e il partito dice sì, perché può essere una grande opportunità proprio per affermare alcuni diritti. Quel blocco, diciamo, dell'Huracán che lui porterà a trionfare in Argentina qualche anno prima, era composto, oltre che da uno dei personaggi più straordinari che abbia prodotto il calcio argentino, che è Loco Guzmán, che è andrebbe scritto un libro su Elvis Man a parte, ma tra questi c'è diciamo un pilastro della difesa che è Jorge Carrascosa, che smette di giocare a calcio l'anno prima del mondiale. La cosa incredibile è che giornali anche quotati tipo Repubblica portano: ha smesso di giocare contro il regime, ha smesso di giocare in opposizione. Poi abbiamo approfondito, perché per me era un personaggio assolutamente
da includere,
invece ha smesso di giocare perché si era stufato di giocare, okay, non c'era assolutamente nulla di politico. E questo quindi, a proposito delle storie che spesso vengono costruite intorno al calcio.
Vabbè Daniele, purtroppo dobbiamo chiudere, che il tempo è a nostra disposizione è terminato, però chiudiamo con una canzone che vabbè insomma è assolutamente a tema, e torniamo giusto, in Italia dai. Con, vuoi annunciarla tu, così lanciala tu,
la leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori.
Francesco De Gregori, io ricordo Palla al piede, 11 storie di calcio e libertà, edito da Lit Ultra Sport. Daniele, ogni bene che è stato con noi quest'oggi, che tornerà a trovarci, ce l'ha promesso, insieme ad Alberto Antonio Dandolo. Grazie Daniele, alla prossima. Ciao, e arriva Francesco De Gregori. Chiudiamo qui, appuntamento a domani con il The Rock Show, Gagarin tra pochissimo, Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio. A domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.